Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Sentite, adesso mi avete rotto i coglioni.
No, però scusami, oh, ma tu non ti
allora, scusate, ascolti, io sono stato a parlare così educato con voi. Lei mi ha chiesto del partito e io gli stavo dando.
Ma scusa, ma lei chi è?
Adesso
ma con chi parliamo?
Aspetta,
lei
ma lei chi è?
E lei mi dice dove sta. Io domani piglio il treno e vengo.
Ma no, ma che calma, calmiamoci.
Sentite, non ho più niente da parlare con voi.
Ti stiamo calmi.
I cazzi che voi dite. E dite a quel signor parente del cazzo che se lo mantieni nel culo.
No.
Adesso mi do la
lei...
sapere.
Aspetti un attimo, scusi un attimo.
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Posso? Ciao, senti, niente, io volevo dire a Parenzo che lui dovrebbe pregare in aramaico.
Non so se c'è.
Per la presunta ombra del fascismo che c'è in Italia.
In che
perché
senso?
Perché sennò alla sette di che parlerebbero? Di che parlerebbero?
Volevo chiedere a Parenzo se rimane fino alle prossime elezioni politiche in trasmissione.
Sempre.
Parenzo ogni volta che parla la sinistra perde 5.000 voti.
Senti, no, ti ho visto ultimamente da Porro, ti mancava solo il FES. Le dita viene da anelli di ferro, che pensa che perde una difesa, però non so, e mancava il FES.
Senti, ma è arrivato il bonifico da Mosca sto mese? O ti pagano come gli statali?
Ma come si permette?
Mamma mia, ragazzi.
Presidente, glielo dice lei al collega che
no,
io ho
senso.
Diritto di dire no, quello che voglio!
Sì, onorevole Cagnari.
Ma che trasmissione, una trasmissione. Non si riesce a ragionare su niente, tutti che litigano su tutto. Mi dispiace proprio tanto. Tutti che urlano, non si riesce a fare chiarezza su niente, cazzo, su niente.
Finalmente a Salò può cominciare una nuova era. Finalmente, che cosa straordinaria. I cittadini staranno meglio, gli anziani saranno curati a dovere e ci saranno soldi per tutti, i parcheggi saranno gratis, basta multe, ci sarà a disposizione qualsiasi tipo di bene possibile e immaginabile per chi non se la passa tanto bene. Hanno cancellato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Oh, che cosa straordinaria!
Sì,
da questo momento in poi,
certo.
I cittadini staranno meglio. Hanno risolto tutti i loro problemi. Ma
no,
basta, ma vaffanculo, va, avete rotto i coglioni. Le grandi battaglie delle giunte di centrosinistra. Ma basta con queste cazzate. A me non me ne frega nulla di Mussolini, dei fascisti, dei comunisti, eccetera, eccetera. Ma la vostra è un'ossessione. Un'ossessione, certo. Rispolverare la città. Perché non l'avete fatto prima? Perché adesso c'è la Meloni e volete sbandierare il vostro antifascismo. Dai. A proposito di Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi in Lombardia, a Treviglio, c'è stato un caso, provincia di Bergamo, di una consigliera comunale dei Fratelli d'Italia, la quale ha pronunciato delle parole molto controverse. Ha detto: aspetti un bambino, sei malata, dimettiti dal consiglio comunale. E poi si è dimessa lei per le polemiche, nemmeno il partito l'ha appoggiata troppo.
Meno male.
Ragazzi, io voglio dare grande sostegno a questa consigliera, perché non ha detto che bisogna obbligare le persone, le donne, a dimettersi quando sono incinta e che essere incinta deve essere per legge definito incompatibile con il lavoro di politico. Ha detto: se vuole, secondo me, una donna incinta o una donna malata, una persona malata, si dovrebbe dimettere da un incarico politico. Non voleva fare una legge, sessismo, vergogna, questo siete, arretrati, medievali, avete rotti coglioni, uno non può nemmeno esprimere un'opinione, nemmeno non è che voleva scolpirlo nella legge, figuriamoci. La voglio abbracciare, è stata costretta alle dimissioni anche perché il suo partito non l'ha difesa. Terza cosa.
Che tragedia.
Una delle persone più, come dire, charliere, ma in senso positivo, perché viva la libertà di espressione, contro il governo Meloni è un professore che è il rettore dell'Università per gli Stranieri di Siena, si chiama Montanari, il dottor Montanari, considerato uno dei grandi intellettuali della sinistra italiana, uno degli intellettuali di riferimento, ospite spesso dalla signora Gruber, ospite anche in altri programmi televisivi, assolutamente, anzi io darei un consiglio, aumentare anche in Rai la presenza di tal Montanari, aumentare anche un programma. Io gli darei un programma in televisione a Montanari. Posso dirti, do un suggerimento alla governance della destra della Rai italiana. Della governance. Io sono ascoltato. Tu dici che sono ascoltato. Adesso mi ascoltino. Adesso mi ascoltino. Benissimo. Il management della Rai, che è di destra, diciamoci la verità, di destra, perché c'è l'occupazione della Rai, non c'è dubbio. Ma l'ho sempre detto. Allora, il management della destra dia un programma al professor, come si chiama di nome? Montanari di nome, nome di battesimo, allora, non me lo ricordo. Professor Montanari. Tommaso Montanari deve avere un programma in prima serata alla RAI in cui parla del fascismo, della storia, del pericolo. In prima serata, tu vedrai che dopo il 30% della Meloni c'è lo schizzo al 40% in qualche mese, tu vedrai.
Esagerato.
Tal Montanari ha detto che ci avviciniamo al 25 aprile, ma già ci stiamo preparando perché mancano all'incirca due mesetti, poco meno di due mesi, e ha detto: ma ti farò ascoltare l'audio, ti farò ascoltare tutto.
No, ma non mi interessa.
Mamma mia, ragazzi.
Mamma mia, un cazzo, caro Red Ronnie. Questa non è la cacarella che tu hai, questa è una cosa seria. Tu hai lo squacquerone, tu soffri di diarrea. Io non ho fatto il vaccino. In ogni caso, chi l'avrebbe mai detto che 80 anni dopo, perché quest'anno c'è l'anniversario tondo, diciamo, degli 80 anni, avremmo rivisto i fascisti al governo? Amico mio, da Roma, David Parenzo. Buonasera.
Io capisco che per te nel mirino ci sono gli intellettuali di sinistra che ti possono piacere o non piacere e sono il tuo preferito bersaglio. Dopodiché io sono felice di vivere in un paese in cui, se la vuoi sapere tutta, io condivido lo 0,01% delle cose che dice Montanari. Praticamente condivido solo le sue pause, sostanzialmente, quando non parla. Su molte cose non sono assolutamente d'accordo. Dopodiché mi vorrei davvero, non lo dico con la tua ironia, il fatto che voi proviate a zittire chi non la pensa
zittire?
Come
voi. Ma che zittire? Ho detto che deve avere un programma in Rai in prima serata.
È una cosa che state già facendo in America, dove purtroppo, ti voglio dare questa notizia ma poi vado perché ho un consiglio d'amministrazione.
Questa notizia ti piacerà.
In America sta avvenendo questo, cioè il proprietario del Washington Post, che è Bezos, il capo di Amazon, ha detto che devono eliminare alcuni editorialisti, non possono più scrivere sul suo giornale.
Non mi interessa, erano i vostri idoli, questi qua.
Allora, quello che tu dici in America sta accadendo. Casa Bianca, Trump seleziona i giornalisti che potranno fare le domande oppure no.
Adesso c'è il fascismo in America. È arrivato il fascismo in America adesso.
No,
ma non rompete il cazzo,
io sto dicendo cose oggettive.
Ma
adesso tu dirai alla gente non interessa, dirai al camionista non interessa.
No, interessa.
Io primo
anche
me ne fotto del camionista. Primo, ti voglio dire una cosa molto semplice,
sì, lo so,
me ne
fotto.
Fotto se al camionista interessa o non interessa.
Tu li consideri, li consideri anche sporchi, luridi e fascisti?
Li considero, no, nulla di tutto questo li considero, ma non li considero neanche, cioè, non è che mi
non
interessa.
Parenzo, due punti, non considero i camionisti.
Ma no, ma non i camionisti, ma come non considero i notai, gli architetti.
I camionisti che ascoltano la zanzara, i camionisti che ascoltano la zanzara.
Meno di meno, men di meno, non me ne frega niente. Quindi non è che se tu mi dici no, ma la gente comune non interessa. Ma cosa cazzo me ne frega a me della gente comune?
Che me ne frega a me della gente comune? Altra frase.
Ma no, ma non prendere una frasetta. La gente deve capire, la gente deve sapere che anche in America questa cosa qui sta iniziando. In un grande giornale.
Date un programma a Montanari, giù, date un programma Montanari alla Rai, prima serata, la Meloni va al 40%, vai.
Ma hai capito cosa è successo al Washington
Post?
Ma
non me ne frega niente a me.
Niente, va, me ne frega.
È un anno molto importante, un anno che ci ricorda quanto accadde il 25 aprile del 45, con un anniversario, con una cifra tonda che ci spinge a realizzare.
Chi avrebbe detto che l'ottantesimo avrebbe rivisto i fascisti al governo, diciamoci.
Chi avrebbe detto che ovviamente la voce prima era di un conduttore di una radio che si chiama Controradio. Ripeto, chi avrebbe mai detto che l'ottantesimo avrebbe rivisto i fascisti al governo? Dice, ma io lo adoro perché dovrebbe avere un programma in prima serata, vi prego. Ma chi è che governa la RAI? Dammi un nome, io non so nemmeno chi siano. Chi sono? Chi è l'amministratore delegato? Chi è il capo assoluto? Nessuno dei partiti.
Ma lo sai perfettamente.
Chi è il capo assoluto della RAI?
Lo sai perfettamente.
Dottor Rossi, ci conosciamo anche. Dottor Rossi, dia un programma. Dia un programma in prima serata.
Giampaolo Rossi.
Sì, dottor Giampaolo, faccio un appello. Dottor Giampaolo Rossi, vuole fare un favore alla Meloni? Aspetta, fammi fare un appello, fatto bene. Dottor Giampaolo Rossi, la gente non sa, la gente non la conosce, dunque
sì,
io dico chi si, dico, lei è il grande capo della RAI. Se lei vuole fare un favore alla Meloni, e sicuramente lei è molto vicino alla dottoressa Meloni, dovrebbe fare una cosa molto molto semplice, semplicissima, da chiamare il dottor Montanari e dire: scusi dottor Montanari, lei mi sta ampiamente sul cazzo, però le voglio dare un programma, noi siamo liberi. Le voglio dare un programma
così,
in
so,
prima serata, sì, perché gli starà sul cazzo sicuro.
Serata adesso lo so,
in
adesso
programma di prima serata di divulgazione storica, di divulgazione scientifica, eccetera, in prima serata su Rai 3, diciamo Rai 3, ma potrebbe essere anche Rai 2.
Sì, sì.
Questo qua.
È buona idea.
Chiude il telefono, apre sì, alza quello della mia, Giorgia, allora ho deciso questo per aumentare i tuoi consensi, sì, dal 30 al 40%. Ho chiamato Montanari a fare un programma in prima serata. Sì. Questo deve accadere, perché questo accadrà. Ma sei pazzo? Sei pazzo? Eccetera, eccetera.
Esatto.
Giordano contro l'Europa, vai, stupendo.
Marco, qui cambia tutto, il grande cambiamento epocale, dicono quelli che sanno, e la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, e poi l'Europa, e tutti sono preoccupati perché dicono: e se crolla l'Europa? Ma io, che sono fuori dal coro, dico e mi chiedo: ma sarà davvero un male se crolla questa Europa?
Sì, sì,
il crollo dell'Europa, il crollo dell'Europa. L'Europa ha fatto solo la guerra. Senti, senti.
Che risposta ha dato l'Europa? Che risposta ha dato a questo dramma? 132 miliardi di euro spesi per continuare una guerra fino alla vittoria finale, si dice, che si sapeva non poteva arrivare questa vittoria finale. 132 miliardi spesi per cacciarci in un vicolo cieco di massacri, di crisi, di drammi. Questa è stata la risposta dell'Europa della pace.
Tigre, combatti, devi combattere, tigre, devi combattere.
La zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Di chi è invaso l'Ucraina? Non me ne fregano cazzo! Batta a durme, Parenzo!
Luciani, ricorda, non c'è mondo senza luce, non c'è Italia senza duce. Allegria! Presente!
vorrei parlare
con è tornato
il sindaco di Salò.
È tornato.
Non so se siete al corrente.
È tornato a Padova.
Di questa ennesima pagliacciata. Dopo più di 100 anni hanno tolto la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.
Certo.
Ictu oculi.
Vuol dire ictu oculi.
Si capisce subito. La natura.
L'unica cosa di latina che sa.
Della giunta comunale di Salò. Giunta di sinistra.
Significa
quando
a colpo d'occhio, dice,
non
idiota,
sei d'accordo con loro. Si parla di fascismo e ti attaccano. Fascista, fascista.
È una specie di cruciali.
Beh, io sono d'accordo su questo al 100%, ma non me ne vergogno.
Immaginavo,
ma non mi vergogno di dirlo. Io posso essere d'accordo pure con Belzebù se dice delle cose esatte. Anche col dottor Belzebù.
L'unica cosa giusta che ha detto è ictu oculi.
Sì, ma non c'entra niente, però è sbagliato. Ma è sbagliato l'esempio. Ma è un esempio sbagliato.
Ictu oculi, che è una locuzione latina,
sì,
che
ma
come
non c'entra
noi
niente,
sappiamo,
però.
Fatto. Anche tu hai fatto il liceo classico, vero?
Sì, sì.
Sì, significa a colpo d'occhio. L'unica cosa intelligente no, l'unica cosa giusta che ha detto,
sì, che
è la
c'entra?
Locuzione ictu.
Ma che a cosa era riferita? La pagliacciata,
no,
la pagliacciata ictu.
Pensa che sia sardo. Qualcuno diceva, parlato in sardo, perché c'è ictu. No, è ictu oculi.
Ho capito, ma che c'entra con quell'argomento? Comunque andiamo avanti, vai.
Parlano di deriva fascista quando non sono loro a potere e criticano l'operato, come in questo caso, del governo di Giorgia Meloni. Parlano di c'è una deriva fascista. Compagnucci, ve la dovete incartare.
Comunque la notizia è che è rientrato vivo a Padova dopo lo scontro col Maranza di ieri sera. Questa è la notizia che ci dà sollievo, vabbè, diciamo, dopo lo scontro,
sì,
col Maranza furibondo di
ma
ieri
anche
sera.
Quello lì non è un Maranza, quello lì è un Maranzino, quello lì.
No, Maranzino, insomma.
Un agnellino.
Io non me lo vorrei trovare di fronte,
era,
posso dirti?
Ma era lì,
io
che,
non me lo trovo.
Era lì che
io
mi agolava. Altro che
adesso glielo riferisco,
Ma no, era lì che mi agolava.
Io non me lo vorrei trovare di fronte, posso dirti? Non me lo vorrei trovare di fronte.
Anch'io, per carità, preferirei trovarmi di fronte al professor Canfora, ad esempio. Se tu mi dicessi, Davide,
sì,
preferiresti trovarti di fronte il professor Canfora oppure il Maranza?
Sì,
senza
sì.
dubbio il professor Canfora. Ma penso tu.
A proposito di Maranza, sì, sicuramente. A proposito di Maranza, c'è un signore che, a mio parere, appare. Mi sembra un grande buffone, posso dirti, tale Donalì. Poi vi racconterò un retroscena su questo Donalì. Su questo Donalì, il quale dice che vuole radunare i Maranza il 1 marzo al sud. Vuole andare al sud a fare una spedizione,
bello,
non si capisce contro chi. C'è una serie di Maranza tutti al sud. Ma bello che,
bello,
ma sei impazzito, uno scontro, un clash,
ovviamente
un clash.
No.
Vai.
Ovviamente non è una bella idea, ma sbagli tu a diffondere queste cose.
Vai.
Ascoltatemi tutti bene, sta parlando con voi il capo di Maranza. Ho
ma
deciso di fare un raduno di Maranza in centro a Torino l'1 marzo.
Ah, a Torino.
Appena facciamo un raduno là, andiamo tutti insieme al sud. Voglio solo gente seria. Sto già preparando i posti per far venire la gente del sud qua. Voi al sud avete questo, noi abbiamo le cantine.
Le pistole.
Adesso vi facciamo vedere chi comanda anche al sud. Maranza, siete con me? Sì, no. Stiamo chiamando tutti i Maranza che ci sono in Italia per scendere tutti insieme al sud. Prima conquisteremo Roma, l'impero romano.
Ma quale impero?
E da lì scenderemo fino in Sicilia. A tutti quelli del sud che si esaltano dicendo noi abbiamo questo ci sta nei film, la vita reale è un'altra. Totorina ci ha lasciato anni fa, noi vi faremo vedere la vita reale. Avete capito? Salite al nord che vi scippiamo telefonin. Stiamo arrivando sud e vi faremo vedere la vita reale, non i film e le fantasie mentali. Avete capito? Il sud c'era una volta.
Cioè, i Maranza, originari spesso del Nord Africa, dicono che vogliono andare a fare una spedizione, diciamo, contro il sud.
Ma denuncia la
contro
polizia,
il sud.
Denuncia
la polizia sa tutto.
Non mandarlo in
onda,
mandalo alla polizia.
Senti la risposta su TikTok. Su TikTok, dove si minaccia, la gente si prende a parolacce, si minaccia, minacce di morte. Una meraviglia assoluta.
Io trovo incredibile.
È la mia droga quotidiana.
Ma non è una trasmissione che contribuisce a costruire un senso civile,
no,
questa?
No, no,
no. Appunto.
Avviso a tutti i sudisti come me del sud, uniamoci tutti, andiamo noi a Milano, così li spariamo tutti in testa sti pezzi di merda.
Bello, qua, complimenti.
Sono disponibile io.
Bastucchi.
Non ci mancano le armi, c'ho anche le bombe a mano.
Ma come le
armi?
Ma come le bombe a mano? Cioè?
Ma non c'entra niente le bombe a mano. Ehi ragazzi,
no, scusami,
acquisti ma... a pugni e scappi a causi, sa quanta strada fanno.
TikToker del sud contro Donalì e compagnia cantante. Dai. Comunque Donalì è un mezzo pregiudicato pure lui, eh. C'è uno che ha dei precedenti, cioè signor Donalì, il signor Donalì, che venga qua, tanto noi siamo abituati, che venga qua il dottor Donalì, senza chiedere denaro però, senza chiedere
non
denaro.
Lorenzo provincia il primo di... nell'ultimo no. criminale che introduci all'interno di questo prestigioso
no. Lorenzo provincia di Milano. Ieri ce n'era uno che stava qua. Lorenzo provincia di Milano, vai. Dimmi.
Ciao, ciao. Volevo dire che sono un salodiano. Adesso sono in provincia di Milano perché sono tornato stamattina a lavorare.
Allora
però
che
ero...
ce ne frega a noi, dimmi.
Sono salodiano perché ha detto un sacco di cazzate te e l'altro amico lì da Padova, credo.
In che senso? Spiega, non ho della... capito.
No, ti spiego, certo. Allora, la roba che sembrava che stessi dicendo praticamente che il comune di Salò ha fatto questa roba del ha tolto la cittadinanza onoraria a Mussolini perché c'è il governo Meloni ed è una provocazione.
Ma certo, assolutamente
ma
sì.
Ma cosa stai dicendo?
Assolutamente
no,
così.
Ti
ma
spiego,
non una provocazione.
Perché,
ma non mi interessano
perché.
Le cose burocratiche, procedurali, non me ne fotte un cazzo.
No, non hai capito
la
niente,
giunta
il sindaco
di centrosinistra
già 5 anni
è uguale.
5 anni fa
hanno
non c'era la Meloni.
Hanno ripetuto la stessa cosa, soprattutto perché c'è il governo Meloni. Vuoi che la metto così?
Ma
la metto
non è
così,
vero,
non
cinque anni fa avevamo fatto lo stesso voto ma non era passata
sì.
la mozione
e
perché la maggioranza
sono
di destra
al governo
del
e lo fanno. Per me è una minchiata, lo posso dire che per me è una minchiata? Per me è una puttanata,
ma per
chiaro?
Me è una minchiata quello che dici tu perché non sta nel cielo in terra, l'hanno già fatta
sì.
quella votazione
ma non
lì
mi interessano questi
attuale.
Dettagli, me ne fotto la cosa
ma
sostanziale
la verità,
ai cittadini
la verità
di Salò ai cittadini di Salò questa roba qui non fotte nulla, niente.
Io sono di Salò e a me interessa, io sono di Salò e a me interessa,
sarai uno su cento, gli altri gli anziani di Salò, quelli, le famiglie di Salò, cosa interessa di più? A cosa
guarda,
interessa di più alle famiglie di Salò?
L'aula era piena, ed era piena di gente che
Gaspare da Bergamo, okay. Certo, ti credo, militanti che vanno lì a rompere il cazzo. Gaspare da Bergamo, dai, dimmi.
Eccomi qua, caro Cruciani,
dimmi,
tu
Gaspare.
Sei veramente... Te l'ho sempre detto, una minchia pallida. Come fa
maledetto
il
quando?
Partito a lasciare sola la provocatrice fascista del cazzo contro quella che è incinta? E tu che fai? La difendi?
Cioè,
la difendi
innanzitutto
la
dovresti parlare un po' a me, se no non si capisce nulla. Io ho difeso il principio. Se uno dice, secondo me, le donne incinta o le donne malate o le persone malate non dovrebbero fare i consiglieri comunali, non dovrebbero fare politica, ha il diritto di dirlo. Non è che vuole mettere una legge per impedire alle persone che sono incinta, chiaro? Questo è il principio in assoluto. Dai,
sì,
Nicola da Mantova, vai a fare in culo. Nicola da Mantova, dai, Nicola, dimmi. Nicola, dimmi. Niente, Davide da Parma, dai.
Oh, pagliaccio.
Dimmi.
Come va? Tutto bene? Ho visto che siete scatenati, te quell'altra della Lega, quando è stato ieri, l'altro ieri con
io
Maranza.
Non sono scatenato con nessuno,
sei
Maranza
scatenato. Si
sono scatenati tra di loro, amico mio.
Sei il portaborse di questo governo.
Io il portaborse, uguale. Guarda.
Detto
portaborse
da una
è un mestiere
che al governo. No, adesso mi fai parlare.
Adesso
mi
faccio parlare a nessuno.
No, mi fai parlare perché
ti
sei
faccio,
un pagliaccio.
Ti faccio parlare quando
sei
voglio io
pagliaccio.
E quando decido io.
E allora tiriamo giù la conversazione e faccio un monologo.
Dimmi.
È bello che questa qua, io non so chi era della Lega perché l'ho
manco
presa
l'ultimo. Manco lo sai. E allora,
ma vabbè, ma è uguale,
parlare,
che venga
sai.
A fare il la moralista
su
verso Maranza, di
su
cui,
che cosa?
Ma su che cosa? Quanta gente è andata in galera quest'anno di questo governo?
In galera nessuno.
In galera nessuno?
In galera nessuno.
In galera nessuno. C'è
in galera
stata un rinvio,
aspetta.
C'è stata una condanna a 8 mesi.
In galera nessuno, cretino di un cretino.
Cretino sei tu che fai morale.
Io non faccio nessuna morale, sono il contrario del moralismo. Io sono il contrario del moralismo.
Senti, Davide, sei un pagliaccio a servizio di questo Stato.
A servizio di questo Stato. Il governo Stato è diversa. La cos'è la differenza tra governo e Stato?
Tanto il succo sempre non cambia. Sempre servo sei e rimani.
Servo,
la gente
non
puoi cambiarlo.
Posso dirti, la gente non ne può più. Perché puoi anche vincere quei premi di Spotify che ringrazio.
Va, fanculo, fermo.
Puoi anche mettere in piedi sto circo ogni sera.
Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto.
e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Ragazzi, si volete mandare un messaggio a Zanzara, dovete fare un numero 800 24 00 24, poi un sms, mettei a WhatsApp,
ad
affa 71 71 71.
Pagalino contro i Maranza, oh, e Spadalino contro i Maranza, oh.
Ragazzi, oh, non vi si può sentire con sta gente qua, portate pazienza, ma se dai una coltellata a uno in una coscia e gli prendi l'arteria femorale, dopo vediamo.
Ma sti Maranza mi stanno sul cazzo perché fanno la voce così, ti spacco tutto e così. Io lavoro in mezzo ai marocchini tutto il giorno, sono un magazziniere anch'io, e nessuno parla così, nessuno parla così. Parlano in un altro modo, male, ma non così. Ti spacco faccio. Ma vaffanculo, va Maranza di merda. Avete rovinato la reputazione di una nazione.
Come al solito del tuo cellulare, no? Come al solito del tuo cellulare che è scattato. È scattato. È scattata la suoneria del tuo cellulare, come al solito, no, David? Ci sei? È scattata la suoneria, come al solito. Chi cazzo era? Qualche politico? Qualche amministratore delegato? Qualche imprenditore? Chi era? Chi era al telefono? Chi era al telefono? Confessa! Chi era al telefono?
La richiamo, allora, la richiamo.
La richiamo, la richiamo un cazzo.
Grazie.
Incredibile, guarda, incredibile. Ma chi cazzo era al telefono? Si può sapere chi era al telefono? Un amministratore?
No,
non era un operaio. Non era un operaio. Diciamo la verità. Tu non parli con gli operai. Mai.
Ma cosa vuol dire? Ma come no? Intanto ne ho fatti assumere. Tu non hai seguito, perché nella vicenda di Prato, all'area che tira, ho fatto assumere 10 operai che erano a nero.
Non hai fatto assumere nessuno.
Sì, leggiti i giornali di Prato.
Ma quali giornali di Prato?
Ho fatto un'inchiesta. Ho mandato le migliori forze dell'area che
tu fai
campo.
Propaganda, no, contro il governo,
sei
propaganda.
Sei vergognoso. Oh, guarda, a Prato c'era stato uno scandalo di operai pakistani maltrattati e pagati in nero. Ho mandato le mie telecamere lì. Ieri la notizia, li hanno assunti. Li hanno regolarizzati.
Li hanno assunti perché già avevano in programma di assumerli. Avevano già in programma di assumerli.
Hai capito il circonciso?
Hai capito. Ma come si permette? Questa è la cosa. Questo è quello a che serve la televisione. Informazione corretta. Tu questo dovresti fare. Dovresti usare il tuo potere per fare anche delle cose positive, cosa che non fai.
Allora, alla Camera dei Deputati è scoppiata una mezza rissa, insulti, eccetera, tra due signori. Ve la propongo semplicemente perché è divertente. Poi del merito a me non me ne fotte nulla assolutamente. Tra tale Amato dei Five Stars, Gaetano Amato, e un tizio che di solito è abbastanza moderato, che è Candiani della Lega, dottor Candiani.
Beh, moderato.
Si parlava di Salvini, Amato dice che Salvini è contento della foto di Netanyahu, eccetera, eccetera. Vai.
Il vicepremier Salvini si disse contento di aver abbracciato Netanyahu e di essersi fatto una foto con lui. Beh, questo fatto da Salvini non ci meraviglia. In genere si è fatto la foto anche con Lucci, capo della tifoseria milanese, indagato. Presidente, glielo dice lei al collega che io ho diritto di dire quello che voglio.
Sì, onorevole Amato, deve stare. Onorevole Amato,
abbiamo detto. No. Vai a cagare.
Onorevole Amato,
voglio che lei prenda provvedimenti.
Allora, mi fate parlare, per favore. Vai a cagare. Avete.
Gliel'ha detto poi. Vai a cagare, che sarà mai? Ma... E che sarà mai? Ha detto vai a cagare, prendo proprio la realtà.
Però...
È la realtà.
Però
è la realtà.
Però tu capisci che non è la Zanzara, è il Parlamento.
Ma che vuol dire? Gli ha detto vai a cagare, chissà cosa gli ha detto. Gli ha detto vai a cagare.
Cioè, voglio dire, alla Zanzara è pressoché la norma,
sì,
quello che ha
anzi, anche poco,
ma
sì, anche poco. Sì.
Nulla, è un antipasto, è un entrée, è un aperitivo, un aperitivo, no?
Sì.
Ma alla camera, amico mio, non si può sentire.
Sì, alla aspetta, camera, fammi mangiare questa. Che cosa?
Mi hanno portato questa buona, questa frittellina.
È? La frittella.
Fatta in casa, buonissima.
Ma
fritta,
sono le 7:20. Ma che ora cazzo mangi? Però, ma che sei? In ospizio? In una RSA, con tutto il rispetto, in una RSA. Ma dove cazzo sei? Ma roba incredibile. La roba da pazzi, dai, roba da pazzi. Dai.
Che buona.
Ma dai, su, dai.
È un po', sono le 7:15, è vero, però.
Ma
però
va. Maiorino, 5 stars. La Meloni è una nana che prima ha servito Biden e poi Trump. Maiorino, penso che intendesse nana politico. Nana dal punto di vista politico. Però, sai, vai.
In Europa abbiamo dei nani. Dei nani. Ah. A partire da Meloni, ma che è una nana che prima è andata a servire Biden. E poi è andata e adesso serve Trump, anche se non ci sta ancora capendo niente su che cosa debba fare.
Vabbè, era nana dal punto di vista politico, dai, su ragazzi, ma che cazzo vuol dire, dai, su. E poi vi devo far sentire il mitologico Koge di Pro Vita e Famiglia, caro Parenzo. Non ancora posso avere opinione sulla... Senti Koge.
Allora, io non posso avere un'opinione sull'aborto perché non ho un utero, ma posso percepirmi donna e pretendere che tutti mi riconoscano come tale anche se non ne ho uno. Tutto a posto.
Beh, ha ragione lui. Anche gli uomini possono esprimersi sull'aborto, figuriamoci. Non è che uno non può avere un'opinione semplicemente perché ha l'uccello. Dai, Mario da Roma, vai Mario, dimmi. Mario.
Pronto?
Vai Mario, dimmi, forza.
Allora, Luciano, ma che io chiedi a fare? A Parenzo chi ha telefonato, ma sarà sicuramente una pregiatissima persona, anche tu che gli telefona il falegname, no, il fabbro,
ma se vuole
bravissimo, non dire un cazzo Parenzo.
L'idraulico lo sento che ogni tanto anche qui qualcosa si rompe,
sì, certo, perché magari sapere, ti perturbo, però non è che lo chiami per amicizia, tu no, sei lontano, lontano distanze siderali da queste cose
con l'idraulico,
no, amicizia con l'idraulico,
è l'idraulico, no, è impossibile, è impossibile.
Io ho amicizie dall'idraulico al deputato, pensa, io spazio.
Ma tutti,
tu invece
ma
stai solo per...
non posso no, dire, solo, non ho un amico idraulico, ma ho un amico geometra, ho un amico
pure io, anch'io,
l'amicizia non si basa sul lavoro che uno fa. Comunque mi avete chiesto chi mi ha chiamato un grande, non posso dire il nome, mi ha chiamato un ristoratore perché domani ho riservato una saletta, intera, sì, alle 14 perché alle 14. Ho un meeting, una alle riunione 14. Alle 2 finisco, sì, la diretta.
Quanto costa questo ristorante?
Ho una, ma non lo so, non ho visto, no, era, dovevo,
cioè, convocare
volgare,
parlare di soldi è volgare, giusto? Parlare di soldi è volgare,
non lo so, qua costerà quanto serve, non ho idea.
60, 70, 80 pranzo beh, partiranno, ma, no?
Insomma,
ça va sans dire.
Beh, che... senza il vino, dici tu o col vino?
Senza il vino, benissimo. Senza
no,
il vino.
Non lo
Mario,
so,
dimmi,
non
Mario.
Lo so.
Giù.
Ma non ho idea quanto sia, ma non lo so adesso.
Mario,
mi fai parlare, caro.
Dimmi.
Mi fai parlare, caro.
Dimmi.
Allora, discutevamo oggi durante una riunione apicale che abbiamo avuto in azienda.
Sì.
Discutevamo sulla teoria del furto democratico.
Sì, la teoria parenziana. La teoria parenziana.
Sì, la teoria parenziana.
Dice che i piccoli furti, in fin dei conti, non fanno niente di male. I piccoli furti.
Certo, è ovvio. Questo però alla Camilluccia, alla Balduina.
Anche i raid nelle case.
Capito?
Anche i raid nelle case.
Certo, dove abita lui, queste cose avvengono sporadicamente. Dove abita la gente normale?
Avvengono purtroppo.
No, sì, beato te. Ah, bello, guarda che io. Senti,
purtroppo avvengono,
lui sostiene
che in Russia per esempio non ci sono furti perché i criminali sono al potere, cioè lui dice che essendo i criminali al potere
i
furti sono bassi.
È diverso, perdonami Giuseppe, in Russia non ci sono i furti perché se li fanno ti rompono il culo. Questo
sì, anche questo,
esatto,
è vero, anche
capito?
Questo
se ne parla poco, esattamente.
In Italia con la giustizia omeopatica non riesci a fare un
cazzo. Mario, grande, ciao. Massimo da Milano, andiamo avanti. Massimo da Milano, dimmi Massimo.
Ciao ragazzi, allora dimmi. Io ho visto un comizio di Trump prima di essere rieletto che ha detto che gli spacciatori lui vorrebbe dare loro la pena di morte perché sono dei serial killer.
Io adesso questo non lo so se Trump l'ha detto, è possibile, Trump dice tante cose,
sì,
figuriamoci, può avere detto
follie,
può avere detto pena di morte per gli spacciatori.
Possiamo,
lo diceva una volta il presidente,
delle grandi follie,
non lo so,
no, non è follia perché potenzialmente sono dei serial killer.
Luca,
perché?
Anche tu faresti la pena di morte per gli spacciatori? Massimo, metteresti la pena di morte per gli spacciatori?
Ma certo, ma sicuramente, ma perché? Ma perché
ragazzi, allora, ma di che parliamo?
Ah, questa è la destra.
20 o 30.
Questa è la destra, ragazzi, questa è la destra, è la destra.
No, ma che c'entra la destra?
David,
ma
che cos'è la sinistra?
La pena di morte ha
tu
detto.
Cosa voti, ma Massimo, cosa voti?
Io ho sempre votato Berlusconi e Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sempre, ma dove anche
Massimo, che dovrebbe essere in teoria un moderato, dice che per gli spacciatori ci vuole la pena di morte. Questo dice Massimo. Allora, che ti devo dire? È una follia, secondo me, la pena di morte per gli spacciatori. Che cazzo vuol dire la pena di morte? Tanto se non ci fossero quelli di spacciatori, ce ne sarebbero altri. La droga non si può fermare, questo è il punto, dai.
Indubbiamente, però è una cosa eccessiva quella che ha proposto.
Io trovo incredibile.
Vabbè, Roberto da Cremona, dai, forza.
Solo eccessiva, dice.
Roberto da Cremona.
Eccessiva quello che...
Buonasera, buonasera.
Dimmi.
Allora, siccome a Cremona nel giro di 2 settimane i Maranza hanno fatto 3 agguati a 3 persone, uno ha coltellato, uno gli hanno tirato fuori un occhio, un altro è stato praticamente un kebabaro, poraccio, è stato ammazzato di botte, e mo vogliono andare a Roma. Io già mi sono fatto il biglietto sul Frecciarossa, andiamo a Roma, abbiamo già le taniche di benzina.
No, adesso non c'è nessuna tanica di benzina,
li bruciamo,
calma Roberto, allora io non so se è un reato, ma non si può dire che uno va con le taniche di benzina, a parte che non ti fanno salire sul treno a bruciare. Chi, ma chi sarebbero
alla stazione Termini, Parenzo?
Questi Maranza non andranno da nessuna parte, hanno fatto degli appelli social.
Ancora. Se arrivano a Roma,
ma chi?
Detto che devono invadere Roma.
Dona lì, non esiste.
No,
non esiste.
Ma non hanno detto che devono venire a Roma a rubare i portafogli.
Ma non fanno niente. Non bruci nessuno. Mirani da Roma. Mirani da Roma.
Viene annunciato un reato in diretta ormai. Ma a che cosa arriveremo? Ormai siamo all'annuncio del reato in diretta.
Meglio così, almeno le persone sono preparate.
Hai portato questa trasmissione addirittura all'annuncio del reato in diretta.
Mirani da Roma, vai Mirani, dimmi.
Che
vabbè. Dimmi. Senti un po', ma ogni uomo con occhiaie là, no? Ma ieri si è reso conto di quello che
forse
ha detto?
Sono io,
sei te, ma ha sentito quello che detto? Ha insultato perché gli hanno dato il permesso di soggiorno a quei 43 immigrati, dico, perché si sono dichiarati froci. Che gli ha detto come che gli ha detto invece come scusa per far su ma gente a Prato? Gli ha detto al consiglio di dire che sono froci, così hanno assunti subito, così pigliano subito il permesso di soggiorno.
A seguito della nostra denuncia, perché quando tu porti le telecamere lì dove accadono le cose,
ma non
fai il servizio pubblico. Io ieri ho fatto a Prato con l'aiuto anche delle ottime con l'aiuto di segnalazioni, ho fatto servizio pubblico.
Ma hai sentito la vergogna?
Con l'aiuto del sindacato sul
territorio. Hai sentito la vergogna di Parenzo? Prima l'ha detto ieri chiaramente, giusto aver dato il permesso di soggiorno a quei 43 che sono stati
insultato. Hai esultato. C'è gente che aspetta mesi, code bibliche, e basta che dicono che soffro. No, così almeno io lo danno subito, io lo danno.
Fermo là, questa è l'Italia, caro David. Arrenditi, fermo là.
La zanzara.
Come per fortuna ci sono i furti, l'anima degli mortacci tua, Parenzo, li mortacci tua.
Ma mi spieghi perché cazzo continui a difendere l'America e la sua politica di avere milioni di pistole? Cioè in America se uno sbrocca va in una scuola e con una pistola ammazza 20 persone. La stessa persona in Italia se sbrocca magari entra con una mazza e tira 2 ammazzate a qualcuno e magari lo ferisce e basta. Cioè io non lo capisco, io sono stracontento di vivere in un paese dove non ci sono le armi e di non vivere in un paese di merda come l'America.
Io sono per la libertà di avere armi, l'ho sempre detto, libertà di avere armi. Fra poco,
anche un po' meno.
No,
però,
no, libertà di libertà
meno.
Personale di possedere le armi.
Tu pensa ad esempio, se una persona spostata, come il 99% di quelli che chiamano qui, se persone.
Ma non mi interessa, quello è lo Stato che se ne deve occupare. È lo Stato che se ne deve occupare. Comunque, in ogni caso, fra poco avremo qui in studio, fra poco, un signore. signore, un signore che in questo anno è diventato, non dico un mio amico, no, ma una persona che ogni tanto sento per telefono perché ha avuto una storia incredibile. Perché è un ex finanziere, ha sparato ai rapinatori.
Ma è un criminale?
No, ma che è un criminale? Un ex finanziere, ma vergognati! Si chiama Domenico Scarcella. Sparò, sparò a dei ladri che si introdussero dentro casa sua. Aveva la pistola nel cuscino, te lo ricordi, no? La pistola sotto il cuscino. Ne ferì uno al collo e ci ha messo 10 mesi per uscire fuori da questo inferno. 10 mesi, quando chiaramente si era difeso. E non gli vogliono nemmeno dare la pistola adesso. Sentiamo qualche audio, così ti preparo. Così ti preparo.
Si ricomporterebbe nella stessa maniera se dovesse ricapitarle?
Non posso, perché non ho più l'arma, perché io ho comprato una mazza da baseball e un coltello a saramanico.
Ma c'è 86 anni, Scarcella!
Lo Stato ti fa diventare assassino!
Eh?
Cioè, lo Stato, con una pistola io posso spaventare, posso intimorire. Con il coltello, con la mazza da baseball, devo uccidere una persona. Lo Stato ti fa diventare assassino.
Lo sai che ha perfettamente ragione. Con la pistola puoi intimorire una persona. Con la mazza al baseball, se gli vado in testa, gli fracassi la testa. C'è molta più possibilità di ammazzare qualcuno con la mazza al baseball piuttosto che con la pistola.
L'uso della forza nel nostro paese, per fortuna, l'uso esclusivo della forza.
Ancora, ancora Scarcella da Porro, lunedì scorso.
Ma il principio è il seguente: un cittadino si deve difendere da solo in questo Stato?
Oggi purtroppo sì. Perché no, nessuno difende il cittadino. Chi lo difende? Se non ci difendiamo noi. Io avevo la pistola e mi sono difeso con quello. Se no il cittadino deve soccombere.
10 mesi e le spese legali. E le spese legali. Ma da pagare
peraltro,
le spese
lo dice
legali.
Un signore che ha lavorato della Guardia di Finanza. Cioè, io dico che lo Stato ci protegge. Questo è il tema.
Se lui dice che non si sente protetto, perché non gli ridanno la pistola a 86
anni?
Lo dice
un ex della, glielo dovrebbero togliere, infatti. Strano che ce l'abbia.
Infatti gliel'hanno tolta. Guarda che
prima
è incazzato nero. Mi sta guardando
prima,
al di là del vetro.
Prima,
è incazzato nero con te, bufalito.
Prima,
ma come prima?
Ma
quello si è difeso un po'. Senza quella
prima
pistola probabilmente l'avrebbero massacrato.
Il prefetto dice che io sarei demente.
Ma lei ce l'ha, lei non è
demente. Mi danno del demente. I dementi sono loro.
Come mai?
Ma lei si fa un'altra causa di diffamazione. Non sono dementi. Hanno un atteggiamento di prudenza perché non vogliono che si abbiano tante armi in giro. Questo succede.
Ma sono psicologi loro. Dovrebbero fargli fare una visita psicologica prima.
Posso dirti che è numero uno Scarcella, vai ancora, vai con Scarcella, mi fa godere tantissimo.
Perché ha già sparato,
Allora va bene, la prossima volta mi farò uccidere, così sono contenti, no? E non mi indagano più, no? Ma dai, in che stato viviamo? E io ho fatto il servizio, ho difeso la patria e poi ho chi contro? I poliziotti, il questore, il prefetto...
Praticamente dice di avere contro tutti, caro Parenzo, la polizia, il prefetto, il questore, tutti. Vai.
Ma allora, per scrivere questa lettera qui, questa porcheria che adesso mi rivolgerò a Bianca Dosi, io, queste qui, sì, bisogna collegare il cervello prima di scrivere queste qui.
Ma lei capisce che ed ha sentito
questi
il dibattito.
Devono fare altro mestiere.
Ma
devono,
lei ha sentito il dibattito
carico e fa e messi a fare servizi di pulizia, altro che questore.
Ma scusi,
e prefetto.
Ma non è così.
Non ho paura di questa gente.
Scarcella contro le istituzioni, caro Parenzo, le tue care istituzioni.
Hai fatto bene a far sentire questi audio perché mi hai caricato ancora di più nella convinzione se diverse istituzioni di diverso livello ritengono che questo signore sia, cito testualmente, un pericoloso rincoglionito, uso un eufemismo ovviamente, nessun si senta offeso.
Dici, non può avere la pistola indietro.
No, mi pare di capire che lui, cito le sue parole.
Dopo ci parlerai. Intanto ospito qui molto volentieri la moglie di un signore che è in galera da diverso tempo, ormai quasi due anni sostanzialmente. Si chiama Franca Berto, è la moglie di Massimo Zen, l'ex guardia giurata di Cittadella, che è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio volontario. Ricorderete la vicenda di un 36enne, un giostraio che si chiama Manuel Maior. Buonasera. Allora, suo marito ha una condanna definitiva ormai in pratica, ma
Sì, c'è, è stato, c'è già la Cassazione? Che, sì, già fatta la Cassazione.
Dunque, deve scontare per omicidio volontario.
Sì, volontario. Non so la volontarietà dove ci sta, ma comunque volontario.
Cioè, secondo voi, naturalmente, non esiste questa roba qui, era legittima difesa?
Eh beh, non è che uno si sveglia la mattina, parte con l'idea di ammazzare qualcuno, a meno che non sia uno squilibrato. Allora, una guardia giurata non lo è.
Suo marito era una guardia giurata che era in servizio in quel momento, o sbaglio?
No, era in servizio.
Era in servizio a proteggere alcune istituzioni, alcune banche, per esempio.
Beh, ad esempio, sulla via dove è successo il fatto, lui aveva un bar dei cinesi da...
Sì. Da proteggere,
Proteggere, aveva una cava, aveva una banca, cioè c'erano parecchie attività, insomma, nonostante abbiano detto che era distante non si sa quanti chilometri.
Poi lui intercettò, diciamo, attraverso, perché la cosa vera è che lui aveva le frequenze della polizia, intercettò la fuga, diciamo, dei ladri e li ha inseguiti.
No, ha sentito semplicemente che i carabinieri dicevano che stava venendo per la sua strada.
Sì.
Lui ha comunicato ai carabinieri che era su quella strada, dicendogli cerco in qualche maniera di mettere la macchina di mezzo per fermarli. Quindi la volontarietà è stata data dal fatto che lui, mettendo la macchina di traverso, indicava una sua volontà nell'ammazzarli.
Poi lui ha sparato, uno di questi colpi ha colpito, adesso non scendiamo troppo nei dettagli, ha colpito questo signore che è morto.
Sì.
Lei, come moglie di Massimo Zen, che non può parlare ed è in galera, che cosa prova per la persona che è morta? Che era un ladro, la famiglia era una famiglia, diciamo, di persone, certamente non erano Santa Maria Goretti, ecco.
Per sempre un ragazzo di 36 anni era, che però ha fatto la sua scelta di vita, cioè, e si chiama rischio d'impresa.
Ah, rischio d'impresa. Parenzo, quando sente questa cosa, che rischio d'impresa per un ladro,
mi dispiace per Parenzo, però
voglio essere molto chiaro, voglio essere molto 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 chiaro, non prenda le mie parole come un attacco personale.
Assolutamente.
Il marito è stato condannato con sentenza definitiva.
Sì, vabbè, che c'entra questo?
Corretto?
Però. Sì, certo.
Dopo un processo che ha accertato che il suo marito ha ucciso? Come devo dire?
Beh, sì, formalmente sì, ha ucciso.
Ha ucciso?
Ma non si, la signora non ci fa problemi, non ti preoccupare.
Assassinato?
Assassinato?
No. È una vergogna se dice
ucciso.
Mi dica, no, chiedo. Ha ucciso.
Ucciso.
Omicidio volontario, sì.
Con quanti colpi?
Due, tre colpi. Vabbè, adesso non...
No, con la scheggia di un colpo.
Ha ucciso dopo aver scaricato
tre colpi.
No, diventano tre, prima erano uno, due, con tre colpi di pistola ha ucciso.
Sì, ma lo stai dipingendo come una specie di Rambo che ha scaricato il caricatore. Sì, ride col marito in galera, che deve scontare ora quanti
persona,
anni ride.
Questa persona era fermati, riversa a terra in un lago di sangue.
Niente vero,
ma questo lo dici tu.
Questa è questa è la scena criminis. Questa è la scena criminis.
Vabbè, allora
noi abbiamo la moglie di questa persona, che io spero un domani esca con un aspetto nuovo, perché io non sono per la pena, buttare via la chiave.
No, sicuramente esce peggio di prima, perché la galera, ricordiamocela, rende
ucciso,
peggio.
Come sta in galera adesso?
Ha ucciso una persona, questo vorrei ricordare.
Sì, okay.
Ha ucciso.
Vabbè, allora,
cioè, il fatto di restare
che
in galera,
ha tolto la vita?
Okay.
Ha tolto la vita, le piace di più, ha tolto la vita, le piace più.
E se toglievano la vita loro a mio marito?
Ma
lei non ne parlava, forse?
Ma come no? Ma è un dramma.
No,
dopodiché un processo ha detto... Un processo regolare, mi pare, o ci sono state delle irregolarità?
No,
in questo
processo? Semplicemente
non sono state guardate nessuno delle...
Adesso non entriamo nel dettaglio.
Non
lei ha fiducia
interessa.
Nella giustizia ancora? Non ha fiducia nella giustizia italiana?
No, assolutamente.
Cioè, lei pensa che abbiano privilegiato i ladri piuttosto che chi protegge dai ladri?
Direi abbondantemente.
Ora ragazzi, una guardia giurata può avere commesso degli errori, il fatto della radio, può
eccesso.
Avere, però, eccesso, quello che volete, ma ha intercettato dei banditi, dei ladri, ma vi rendete conto? 9 anni, io non ci posso credere. Quando ho letto questa notizia anni fa, poi non ci siamo mai messi in contatto con la signora. No, David, 9 anni e 6 mesi per avere fatto cosa? Per avere colpito uno che era andato a rubare il bancomat, tra l'altro.
Ma 9 anni è tantissimo,
che gli hanno trovato addosso.
Gli hanno trovato addosso, aveva ancora nel pavimento della macchina, sì. C'erano ancora le marmotte da far saltare, quindi dinamite, non è che aveva finito di lavorare quella notte.
I candelotti per far saltare
e i candelotti sul giubbotto.
Poi quindi, la cosa più clamorosa è un'altra.
Ma io cosa devo fare? Ditemi cosa dovrei dire io.
No, niente.
Cosa dovrei dire?
Vergogna, 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 vergogna. La signora non ha più fiducia nella giustizia, dice che lo Stato protegge i ladri, giusto? Lo Stato ha protetto i ladri in questo caso, secondo lei sì.
Certo.
Allora, un'altra cosa che un'altra cosa incredibile ed è il motivo per cui la signora è qui. E la cosa più incredibile è che hanno ricevuto un risarcimento pazzesco questi signori. Un risarcimento che risarcimento hanno ottenuto?
500.000 euro.
500.000 euro.
Cosa deve fare?
500.000 euro la famiglia.
Ma ricordo, adesso è morta. Io voglio dire, tu stai facendo passare la persona che hai in studio come vittima, giusto? L'operazione che Cruciani sta costruendo.
Il marito è in galera, ha perso tutto. 500.000 euro di risarcimento, grazie all'assicurazione, non ha sborsato una lira. Però,
Ma è una vittima di mala giustizia.
Io
il marito,
non lo so
quindi.
Se secondo lei è mala giustizia.
Ma non lo so. Ma
lascio rispondere a lei.
È un eccesso di un eccesso di. Un eccesso.
La difesa.
No, lui non
c'era, peraltro,
dategli il colposo, dategli il volontario.
Cioè non li voleva ammazzare, non lo voleva ammazzare.
No!
Non lo voleva ammazzare.
No, assolutamente.
Però lei dice lo stesso, anche se non lo voleva ammazzare, comunque lui si è messo nelle condizioni di rischiare qualche cosa, cioè il suo errore, ha detto lei prima, un rischio d'impresa, cioè un
rischio da tutte e due le parti?
Sì.
Quindi poteva finire male per l'uno o per l'altro. È finito male per il ladro. Quante volte è finito male? 84 guardie giurate. Ok.
Ma lui poteva intervenire.
Non le ricordiamo mica, signori?
Ma scusi un attimo, lui doveva intervenire oppure si è messo in testa lui di intervenire? Perché poteva anche non intervenire, fottersene.
Allora, fare come tutti quanti, fottersene.
Allora
ce ne fottiamo
perché,
tutti.
Invece, perché ci ha parlato lei spesso? Perché è voluto intervenire?
Perché lui credeva nel suo lavoro.
Ha chiesto scusa alla famiglia per il morto, no? Mai.
Allora, non è andato sicuramente là a dargli la mano, visto che abbiamo anche ricevuto delle belle minacce per un anno. Comunque.
Sì, questo è gravissimo.
Ecco,
le minacce sono sempre gravissime.
Ecco.
Ma ci mancherebbe altro. Dopodiché devo ricordare
che famiglia
storia.
È?
Suo marito è in carcere con
una famiglia
condanna.
Che sono tutti in carcere.
Tutti. E dunque, questi soldi chi li piglia?
È loro che sono in carcere.
Cioè, i soldi li prende il risarcimento, li prendono quelli che sono in carcere.
Certo.
Cioè, il padre, per esempio, di questo ragazzo.
Beh, l'hanno appena messo dentro.
Ma scusate, però,
è ovvio cosa.
Ma scusate, ma è ovvio che prendono il risarcimento. Scusa, il principio è che uno prende il risarcimento.
Allora sovvenzioniamo
se muore qualcuno, no?
I ladri.
Ma no, ma ragazzi, però c'è un principio. Ah, quindi se uno ha subito un torto.
No, secondo lei.
Fatemi capire la vostra logica. In uno stato in un paese normale, se uno ha subito un torto, deve avere un risarcimento. È corretto questo. Però lei dice: no, non posso dargli il risarcimento. Mio marito è in galera perché ha ucciso una persona.
Il risarcimento
no, perché anche quello è in galera. Ma di che stiamo parlando? No. Ma se quello è morto, ma ragazzi,
allora,
le regole sono regole. Però,
un mio amico che fa il commerciante a Milano e dunque ha una visione della situazione abbastanza chiara di quello che è il pericolo. Dice: ma vaffanculo, Parenzo, mi fa bestemmiare 500.000 euro. Non te lo posso dire.
Commerciante.
Cioè, è un commerciante.
Scusi, su che tabella è che hanno definito che la vita di uno che non ha mai pagato le tasse? No, ma glielo dico io sul fatto.
Quanto avete speso di avvocati voi?
No comment.
No, mi dica una cifra.
Siamo ben alti.
Cioè, altri 100.000 avete spesi? 100?
Fra?
Dica chiaramente.
Allora, noi dobbiamo ancora finire di saldare, perché se mio marito non lavora, chi è che paga?
Come fate a saldare?
Lei,
amici, collette, le guardie giurate, amici e tutto.
Chi è che mantiene 300, mio marito in carcere?
300, 150, quanto?
Sui 100.
Grazie signora, a presto. Torni presto
mille.
A trovarmi avanti tutta, la battaglia ancora non è finita. Arrivederci.
La Zanzara.
Ciao Fruciani, ci stanno i ladri al paese mio che hanno fatto tutto il giro dell'isolato, mancano più 3-4 case, compresa la mia. Un po' senti da Parenzo se questo insegna la democrazia, ma io spero che un giorno per quell'altro non sbagliassero casa ai ladri, perché dopo gli fa passare la sete col prosciutto. A da venì il ciuffino, a da venì Mattia da Gubbio.
Allora, questo era Mattia da Gubbio. Caro Parenzo, nel paese queste cose qua non sono capite. Le tue peripezie intorno al diritto, allora questo risarcimento dei ladri, le tue cose non sono capite, non sono afferrate. Nessuno capisce bene.
Dovresti aiutarmi anche tu a spiegare.
Ma non è così, ma un signore che è andato a caccia dei ladri e viene poi condannato a 9 anni, la gente diventa matta di fronte a queste cose. È inutile che gli spieghi il dettaglio. La gente perde la testa quando sente queste cose. Questo è mio amico. Questo sbaglia. Mio amico commerciante,
io posso dirti, ma me ne frego di questo commerciante cinico, me ne frego di questo commerciante, me ne strasfotto di questo
è un ottico.
Ma io mi faccio gli occhiali a Roma, non me ne frega niente tanto, ma no, è un ottico, ma per me può essere anche un notaio, un architetto, un vigile del fuoco, uno sturacessi, uno sturalavandini, può essere quello che tu vuoi. Ha detto una sciocchezza. Nel nostro paese, per fortuna, chi riceve un torto riceve anche un indennizzo.
500.000 euro divisi tra padre di Manuel Maggior, suo fratello e sua sorella, 500.000 euro, e è stato pagato un risarcimento alla intera famiglia di un signore che era andato a fare delle rapine con la gente.
Lui è morto.
Incredibile, ragazzi, dai, io posso trovarlo incredibile. Tu lo sai chi era l'avvocato, tra l'altro, di questo signore? Sai chi era l'avvocato di questo signore? Quello che l'altro giorno si è tolto la camicia nera, si è messo la camicia nera al consiglio comunale, non so dove, lo sai? Un tale che si chiama Crea, l'avvocato Crea. Ah, l'avvocato Crea. L'avvocato Crea.
Che abbraccio. Difendeva chi l'avvocato Crea?
Difendeva Maggior, questo qua, Maggior, come si chiama? Avvocato Crea. Signor avvocato Crea. Che abbraccio, abbraccio, che abbraccio. Fra poco si prepara il grande Scarcella, fra poco, Fabio da Monza.
Allora, per una volta ha ragione Parenzo, se uno va a caccia di ladri e ne ammazza uno, è giusto che vada in galera, perché non siamo nel Far West qui.
Ma nessuno va a caccia di ladri.
A un certo punto
ha ricevuto, si era messo nella frequenza della polizia e dei carabinieri, ha capito che c'erano dei ladri in circolazione, ha fatto una barricata per fermarli, ma ha fatto bene a fermarli, cazzo.
No, non ha fatto bene, perché non c'è la pena di morte per il furto, porca la gran puttana.
Cosa da pazzo?
Non c'è la pena di morte per il furto.
No, io
con Parenzo non c'entro nulla, non mi offendere, ma quando ha ragione, una volta che capita, ha ragione.
Enrico D'Asti, andiamo avanti, adesso ci sono pure i crucianiani un po' parenziani in realtà, un po' più a favore dello Stato di diritto.
Questo lo dimostra perché la realtà è complessa.
Ma bisogna ribaltare tutto. Scarcella, che fa questo con queste carte lei? Aspetta, tutto con queste carte, ormai lei ha vinto.
Ho messo a casa, le sbarre.
Che cosa sono?
Sono in galera.
Sì, lei è in galera, è in galera, perché ha messo le sbarre a casa. Vedi che vergogna, lo Stato lo ha costretto a mettere le sbarre a casa, mi sta facendo vedere, casa sua è stato costretto a mettere le sbarre, e che cos'è, che quest'altra roba che è? Sembra un...
Nelle finestre.
Le finestre tutte finestre. Con le sbarre, però è una cosa che c'hanno tutti in generale.
No, in ferro, queste qui, in ferro.
Perché lei si sente un po' in galera adesso.
Certo.
Si sente in galera, carichissimo.
Sono in galera.
Carichissimo, Scarcella. Allora, dove andiamo? Andiamo a Enrico D'Asti, vai Enrico, dimmi.
Sì, niente, il buon Parenzo parla, ma lui non ha subito una rapina come ho subita io.
Ah bene, 77 anni lei, leggo qua, Enrico D'Asti 77, poco di meno di Scarcella che ne ha 86, beh oddio, una decina di anni.
Quindi io ho subito una rapina in casa con moglie, figlio e suocero, quindi ferito, perdeva sangue.
E che hai fatto? Non avevi niente, non avevi armi, non avevi nulla?
No, mio suocero aveva una pistola, io non sono riuscito ad arrivarle, ma se fosse arrivata sicuramente avrei sparato.
Avevi una pistola regolarmente detenuta, immagino.
Certo, denunciata, certamente, e quindi ho anche il porto d'armi, e quindi io avrei sparato, perché in quei momenti lì forse bisognerebbe provare quei momenti, perché uno parla e dice ma io qui, ma io là, ma io tu. Però ragazzi, bisogna provarli in quei
momenti. In questi casi
quando
chi spara,
ti sfondano la finestra e ti entrano dentro, ti saltano dentro quattro individui incappucciati.
Ma dove è successo questo, Enrico? Quando è successo?
è successo quattro anni fa.
Quattro anni fa, là in quella zona tua, ad Asti?
Sì, sì. Quindi noi andiamo in casa, tranquilli.
E che è successo dopo? Vanno picchiato, non vi hanno picchiato, sono scappati? Che è successo?
No, no, hanno legati, cioè hanno rovistato la casa ovunque cercando, poi è scattato l'allarme e sono scappati.
Sono scappati. Quindi, grazie all'allarme, questo è molto parenziano l'allarme, molto parenziano.
Sì, ma l'allarme serve fino a un certo punto, perché prima la polizia ha dovuto chiamarla io, perché intanto non arrivava. E quando sono arrivati quando erano già scappati.
Già scappati,
da mezz'ora.
Se volevano qualche cosa di male, vi potevano farvi. Ciao,
certo.
Amico mio.
Ciao.
Eccoci qua, un applauso, Domenico Scarcella. Buonasera. Allora, caro Domenico, innanzitutto dobbiamo dire che c'è una bella notizia, no? Lei, dopo 10 mesi praticamente, in cui era stato sottoposto ad indagine incredibile, ci hanno messo 10 mesi, per una cosa semplicissima. Cosa devono fare? Devono decidere se lei la traiettò. Perché ci hanno messo 10 mesi prima di dare di proscioglierla?
Beh, io lo chiederei al giudice come.
Vabbè,
mai.
Vabbè, me lo dica lei.
Io, è una cosa assurda che, oltretutto, i delinquenti sono stati presi subito, per cui hanno ammesso di essere loro i rapinatori in 48 ore si doveva chiudere.
Invece
il fascicolo
l'hanno tenuta per 10 mesi.
Sì, per fortuna che hanno eletto Trump, che si è interessato, e quindi mi hanno
Trump, dice il clima favorevole pro Trump. Lei rifarebbe tutto quello che ha fatto?
Ma certamente, solo che non lo posso fare più
perché le hanno tolto la pistola, lei ha sparato e ha ferito al collo questo
accidentalmente cigno. Perché io ho sparato in alto,
era buio, no, tra l'altro
al buio.
Lei era suo nipote?
No, non c'era mio nipote, altrimenti avrei sparato 5 colpi.
Avrebbe sparato 5 colpi. La pistola la teneva sempre sotto il cuscino.
Sotto il cuscino quando non c'era il mio nipotino.
Ex finanziere? Ex finanziere. Dunque aveva una certa dimestichezza, no?
Ma certo, sempre usato le armi. Poi ascolti, come mi tolgono le armi dopo? Quando hanno visto che ero vecchio, c'hanno dei tabulati, dovevano venire a casa, dice lei ha una pistola, ce la dia perché lei è troppo vecchio. No, fanno succedere il fatto
e poi gliela tolgono. Quando serve gliela tolgono.
Quando serve? Io la pistola la toglierei a loro, perché loro.
Ma l'istituzione, ai poliziotti?
Certo.
Ma i poliziotti sono brave persone.
No, noi poliziotti, a chi li guida i poliziotti? Ai vertici. Il poliziotto deve avere l'arma. Questi i vertici prefetto in questa ora non saprebbero manco usarla.
Io posso dire una cosa prima che vi arrabbiate? Scusami,
si sparerebbero addosso.
Ma no, questo non si può dire. Ma il prefetto di Bergamo sarà una brava persona. Sicuramente il questore di Bergamo sarà una brava persona.
Mi hanno definito un handicappato, un idiota.
Ma è incredibile, è gravissimo.
L'hanno scritto che io non posso. Oltretutto, io non posso.
Idiota, c'è scritto, non c'è scritto idiota.
No,
però più o meno l'hanno definita così.
Posso dire.
Non in grado di intendere di volere.
Qui. Scusami.
Sì, eccolo. Una condotta in contrasto con il necessario profilo di affidabilità di comportamento che deve essere assicurato da colui che detiene armi ed un uso sicuro delle medesime. Lei dice che non sapeva maneggiare l'arma.
Non sapevo, per 40 anni io giocavo con la fionda.
Sì, esattamente. Lei non è un soggetto affidabile. Non dà affidamento sulla base.
Ma che sono dei psicologi? Questo è un esercizio abusivo della professione di medico.
È gravissimo. Poi scusa un attimo, il signore ha diritto di difendersi, Scarcella, perché non le ridanno? Ridiate l'arma, Scarcella. Che paura avete?
Scusami.
Dimmi, Davide, dimmi, vuole dire qualcosa?
No, volevo dire soltanto.
Parenzo?
Volevo
è ancora
dire
libero?
Volevo
sì,
dire,
è libero,
ecco,
è ancora libero.
Volevo dire soltanto questo. Se tu mi dici, caro David, cosa pensi della relazione che è stata scritta con questa dovizia di particolari
dal prefetto?
Sì. Io ti dico che, stando alla relazione del prefetto, non posso che confermare che l'ospite che ha invitato in studio è un idiota. Idiota certificato dalla legge, certificato da un uomo delle istituzioni. Se tu mi chiedi, David, ma tu ti fidi più del prefetto
o
che
di
vede
Scarcella,
centinaia di migliaia di o di Scarcella? Io senza vedere in faccia Scarcella, perché per fortuna non sono là, dico che il prefetto è stato fin troppo tenero. Il prefetto, signor prefetto,
ci torniamo,
anzi, sua eccellenza, perché il prefetto
eccellenza, sì, sono proprio eccellenza. Di cosa eccellenza?
Scusa Scarcella, posso dirti una cosa? Quanto hai speso per adesso in avvocato? Il tuo avvocato è dall'altra parte, mi raccomando, avvocato, fategli lo sconto, però a 86 anni avrà la pensione e basta, l'avvocato le avrà fatto lo sconto, no Scarcella?
10.000 euro.
10.000? Cazzo, ma se 10.000 euro in 10 mesi, 10K gli hai.
1.000 euro a mese.
1.000 euro al mese? Mamma mia, una cosa incredibile.
No, perché ha fatto un altro ricorso, perché adesso io devo rispondere a questa
10.000
accusa.
Euro, 10.000 euro per avere sparato a un ladro che si era introdotto dentro casa sua. In tre giorni dovevano risolvere
di
questa
cosa. Di notte, oltretutto, mi hanno buttato giù dal letto di notte.
Sì, fermi tutti che adesso torniamo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Odio le scritte LGBT fuori dai comuni.
Odio, non l'ho detto, non sopporto.
Non li sopporto.
Sì,
e vero. Poi Parenzo che ti dice la Sant'Anché con la borsetta, ma che te ne frega, faccia quello che vuoi. Ma che te ne frega a te se un comune mette fuori LGBT? Ma che cazzo te ne frega? A me non interessa niente, passo dritto, manco le vedo ste robe. Chi se ne fotte? Lascia fare alla gente quello che vuole, Crux. Hai rotto il cazzo, libertà dove? Dai.
Allora, preciso ancora una volta, io ho detto che non sopporto il fatto, non che uno possa dire LGBTQ+, o quello che è, uno può dire quello che vuole, uno si può definire come vuole. Io non sopporto che le istituzioni pubbliche, i comuni, ma anche le aziende, eccetera, e mettano continuamente in campo questa roba. Le persone sono uguali, che me ne frega a me se appartengono alla comunità LGBTQ, se sono gay, che vanno con quello, vanno con quell'altro. Questa mania della classificazione io non la sopporto, questo ho detto. Ho detto questo, e dunque tutte le politiche inclusive, il fatto che i comuni dichiarano devono mettere il bollino al turismo, alle strutture turistiche accoglienti nei confronti della comunità LGBT. Ma ti rendi conto, Davide, che cazzo siete diventati? Siete diventati dei personaggi ridicoli che non hanno senso. Ma abbiamo qui Domenico Scarcella che si rimette le cuffie. Grazie Scarcella, un applauso.
Cosa
ancora
c'ha,
Scarcella?
Una mazza, cosa si è portato?
Ecco,
una mazza.
Innanzitutto questa roba qui. No, perché lei ha detto
cosa
una cosa.
Portato?
Ha detto
una mazza.
La pistola non gliela danno per i motivi che abbiamo detto, perché la considerano inaffidabile. Inaffidabile. Lei sarebbe ancora in grado di sparare, Scarcella?
Certo.
Sparerebbe.
Ma io sparerei perché so sparare. Il giorno che non saprò più sparare perché divento cieco o qualche altra patologia, o divento imbecille, come hanno detto loro, allora è ovvio.
Lascerà la pistola. E dunque lei ha dovuto, diciamo.
Mi sono armato.
Si è armato a modo suo, diciamo, in maniera legale, naturalmente.
Legalissima, perché
cosa
vado
comprato?
Al supermercato. E ho preso questa.
Questa che cosa? Faccia vedere.
È una mazza da baseball.
Ma questa è una mazza da baseball. Una mazza.
Questa si uccide.
Ma hai capito allora, perché il prefetto. Scusami,
no, Cruciani, ma si è comprato una mazza da baseball.
Intervenire.
Che... dimmi.
Sì, devo intervenire. E hai capito perché il prefetto ha detto che questo. Non ha detto che è uno psicotico, ma tra le righe dice che è una persona instabile. Dice
Parenzo,
tra le righe.
Parenzo, tu non è che non sei un cretino, che... tu sei cretino, no?
Sì,
tu
no,
se
no,
ti viene un ladro in casa, come cazzo fai? Come ti difendi? Ma sei
io
proprio deficiente, allora
l'unica
lo dire
arma
anche a te.
Che ho è
tu
una
dovresti
grande...
fare compagnia agli altri due che mi hanno, che mi hanno descritto
l'unica, l'unica arma che ho è una grandissima libreria e direi a queste
questa
persone,
libreria guarda, ma vai a cagare vai
direi,
la libreria
direi,
non rompere
direi,
le
guardate
dai
venite
cortesia,
venite
con me
qua.
Non puoi,
io non ho
non
denaro
devi
in
parlare
casa.
Con, io mi vergogno a parlare con te
casa.
Capito
non ho denaro in casa l'unico mio bene prezioso oltre alla mia famiglia sono questi libri
e tieni
direi.
Libri te.
Allora,
sì, e gli
no,
metti gli metti
direi,
davanti
guarda,
il libro
li sto guardando
a un ma non fare ridere ma non fare buffone
a questi rapinatori di
non siamo
avete
a circo equestre tu
letto,
devi pensare che qui
direi,
non siamo a circo equestre qui stiamo parlando di cose serie hai capito?
Sì, no, lui, sa che lui ha questa teoria qua che in fin dei conti i furti anche quelli in caso i piccoli furti fanno parte della democrazia
sì,
fanno parte della democrazia invece
certo.
E noi dobbiamo essere contenti perché in democrazia ci sono i furti invece nelle
mando io adesso io conosco delinquenti gliele mando
ma come
due.
Conosce delinquenti lei?
Certo perché ho fatto servizio per con i delinquenti che mi davano notizie per fare i servizi
quando era finanziere
diciamo. Ma io li conosco
io
ancora
certo.
Se vuole gliene mando un paio vediamo se lui
quanto l'ha pagata questa mazza
Poco.
Poco, perché le mazze da baseball comunque si possono tenere legalmente, le mazze,
certo,
da baseball.
Certo.
Lei dice quasi... che è più pericolosa questa della pistola.
Beh, che gira, questa si uccide.
Uno che gira con le mazze.
Con questa
ma non gira, l'ha portata a me.
Perché
Parenzo, stai zitto un attimo.
Con questa
perché il prefetto ha ragione.
Stai zitto un attimo. Dimmi, con questo che stava dicendo?
Con questo sono obbligato a uccidere perché gli do una bastonata. Con la pistola, se tu non la capisci, te lo spiego io, puoi soltanto impaurire.
La pistola,
è un deterrente.
Invece lei anche ha comprato per difendersi, che cosa?
Coltello,
ha
anche questo supermercato, si vendono i coltelli,
coltello,
a scatto.
Questo è un coltello, coltello a scatto,
Certo,
a Saramanico. Adesso ha fatto scattare. Ha fatto scattare il coltello a Saramanico. Ma lei lo sa usare questo coltello a Saramanico?
Mi adatterò ad usarlo. No, non l'ho mai usato, non ho ucciso mai nessuno.
Però lei nel caso in cui, perché lei
delle
ha paura che torni.
Le ha delle bombe,
certo,
a mano quando va a fare la spesa. Già due volte, non c'è due senza
bombe
tre,
a mano.
No?
Cioè,
già
bombe
due volte
a mano ne ha.
Sta pigliando per il culo,
ha delle bombe a mano.
Se ha delle bombe a mano quando va a fare la spesa,
anche
la bomba a mano.
Delle bombe a mano,
no, e rimette a posto quel coltello a Saramanico, può essere pericoloso.
Non sono manco tanto, perché io non sono abituato.
È meglio
che lo Stato ti fa diventare assassino, capito?
Questo è interessante come concetto. In che senso?
È come quel giudice che ha detto che ha scarcerato uno perché è l'unico modo per vivere. Era spacciare.
Comunque incredibile che il Maranza di ieri era disarmato. Il Maranza di ieri era disarmato.
Che ha detto quel giudice? Mette, scusi, scarcella?
Ha assolto uno, l'ha fatto uscire dal carcere perché per lui, siccome non aveva un lavoro, la droga era l'unico sostentamento. Per cui l'italiano adesso che farà? Oh, se è stato assolto lui, perché una sentenza costituisce un precedente, no?
Ma ne arrivano troppi di immigrati in Italia, secondo lei, Scarcella?
Ne arrivano troppi, no? Una marea, ho visto ieri da Giordano, botte a tutti, coltellate,
i servizi che ha fatto Giordano,
macchine spaccate, distrutte. Io spero che gli spacchino la macchina a lui, oltre che alle corna.
Apparenzo adesso, questo è bello, però.
No, perché lui molto, continua a dire cazzo, lui gioca su queste cose. Parenzo,
no,
stai attento che prima o dopo arriva pure per te.
Musica. Allora, lei però scusi un attimo, lei ha detto che ha dovuto spendere purtroppo per difendersi, perché non ha più la pistola, anche un sacco di soldi in infissi e cose varie. Mi ha portato addirittura tutte le ricevute.
Qui 35.000 euro, ho dovuto fare un prestito a mia moglie, perché a me non lo fanno il prestito. C'ho 87 anni,
sì, certo.
I 35.000
per fare cosa?
Non sono balle,
comunque far girare
infissi,
armato uno di 87
andare a vedere
anni.
Questi qui sono preventivi, 15.000 abbiamo già dato, 15.000? Dobbiamo dare 20.000
questo
ancora.
Per cosa? Per le sbarre?
Come?
Per le sbarre, perché per, cosa?
No, per le altre in casa, le porte blindate. Qui dobbiamo chiuderci in casa.
Ma ragazzi, la situazione è drammatica. Poi che c'è,
io ho un nipotino di 7 anni.
Certo. Allora, scusi un attimo, lei ha detto una cosa: non si fida più dello Stato, lei, mi sembra.
Ma non posso più fidarmi.
Anche se Parenzo potrebbe dire a lei alla fine non è successo nulla, perché è stato proprio
lo shock traumatico.
No, ma non solo non è successo.
Se lui lo provasse, cioè lui morirebbe di infarto.
No,
subito.
Però lui dice la giustizia ha funzionato, perché alla fine lei non è stato indagato, ma non è andato sotto processo.
Ma ci mancherebbe altro che fosse andato sotto processo.
No, però Parenzo dice alla fine la giustizia ha funzionato.
No, io dico un'altra cosa.
Parenzo, no, non ha funzionato, perché se avesse funzionato 24 ore, 48 ore massimo.
Bravissimo.
Perché li hanno presi subito, dice siamo stati noi, cosa 10 mesi ci vuole per decidere.
No, perdonatemi, sono felice che un uomo di 87 anni non giri con la pistola, ma giri con un bastone dove appoggiarsi.
No, è peggio, caro Parenzo, con questo io ti ammazzo se
no,
tu mi vieni in casa, hai capito?
Ma non
invece
è un bastone
con
per
una pistola ti faccio impaurire, tu ti spaventi appena la vedi la pistola.
Scusi, lei
senza che io
ha mai fatto degli speronamenti, lei?
Sì, li ho fatti. Sono per legge.
Anche. C'è diritto allora, allo speronamento, tornando al famoso
diritto,
caso di Milano.
Certo,
sì.
Io quando ero in servizio, lo speronamento non è che si fa per uccidere.
Era un cowboy.
Lo speronamento si fa, ascoltami, per cercare di bloccare una persona, non per ucciderlo. A quei carabinieri purtroppo è successo che sono morti, potevano morire i due carabinieri. Un altro imbecille che si chiama Gabrielli.
No, Gabrielli, questo è l'ex capo della polizia.
Lui dice che no, ma ascoltami, e ha detto che l'inseguimento è stato fatto male. Ma che cazzo ne sa lui, che non ha mai fatto l'inseguimento?
Ma è stato capo della polizia, dottor Gabrielli.
Lui in macchina andava soltanto per andare a fare la spesa con sua moglie.
Ma questo è stato operativo un sacco di volte, dottor Gabrielli. Agnelli.
Ma hai visto mai anche un questore, da un questore, un capo della polizia fare gli inseguimenti?
Ma voglia, io il capo della polizia lo conosco benissimo ed è stato il capo della mobile di Napoli, due palle così c'è il capo della polizia attuale. Vabbè, ho capito, adesso è diventato capo della polizia, non li fa più.
Ma è un uomo che è stato
comunque
sul campo.
Non ha fatto l'inseguimento, era l'autista che faceva l'inseguimento.
Ma non è vero, è stato capo della polizia.
Non possono guidare loro. Ma
vergogni.
No, per guidare una macchina per inseguire devi essere...
Ma è stato un operativo per vent'anni.
Devi avere...
Vabbè, in ogni caso, lei ha fatto l'inseguimento e dice che lo speronamento si può fare. Però adesso lei ha detto una cosa che ha definito in un certo modo sprezzante l'ex capo della polizia, Gabrielli, dottor Gabrielli,
sì,
che comunque
detto...
si può criticare.
Allora,
io l'ho criticato.
È entrato nel merito di una indagine.
Ma sì, ma d'accordo, infatti si è dimesso.
Se io fossi stato il carabiniere lo avrei denunziato io,
e
avrei
addirittura.
Io la legge la conosco.
Rimettiamo un attimo le cose in ordine. Abbiamo un 87enne che in un paese normale sarebbe a casa a mangiare il semolino.
Ero a casa io, non ero in giro io, puttana,
a
casa
a mangiare il semolino, a mangiare il semolino.
Mangi te.
E invece
io tutti i denti.
E invece gira armato per le città.
Giro, io ero a
come
casa.
Come fosse Clint Eastwood.
Giovanotto, io ero a casa.
Dopo non
io dormivo,
pago di ciò.
Vabbè, lui
silenzio.
Non capisce troppo
non
l'italiano.
Non pago di ciò. Lo stesso 87enne, anziché stare al parco con i nipotini, anziché giocare con lo scivolo, anziché guardare la televisione la mattina, l'aria che tira sulla 7, che tanto non ha un cazzo da fare, dalle 11 alle 13:30.
La 7 no, la guardano.
Tutti comunisti, troppi comunisti, troppo di sinistra.
Guarda, non faccio commenti.
Ti fanno girare i coglioni, diciamo.
Perché dicono niente, sono niente. Come hanno, quando hanno detto non dovevano inseguirlo, prendevano la targa. Te imbecilli, in genere i mezzi sono rubati.
Un'ultima cosa: il caso della Guardia Giurata di Roma, se lo ricorda questo recente?
Sì.
Lei ha fatto bene, secondo lei, la Guardia Giurata a sparare?
Non bene, benissimo.
Benissimo. E io
ma tutti dovrebbero fare così, tutti in casa.
Tutti
chi entra in casa
tutti,
non devi uscire vivo.
Non deve uscire. Grazie Scarcella, lei è numero uno assoluto, io l'adoro, io spero che lei non abbia più grane per questa cosa qui, perché non si sa mai e spero che le ridiano la pistola. Lei mi sembra lucidissimo, io, a me sembra
anni,
lucidissimo,
sì.
Io 86 anni pagherei oro per arrivare come Scarcella. Fermi tutti, grazie Scarcella, a presto, grazie.
La Zanzara.
Allora senti Parenzo, sabato sera spettacolo di Ruciani a Firenze, all'uscita una signora guarda un'altra e gli fa: ma tu avessi sentito che parolacce che diceva quello lì, hai capito? La vergogna, la vergogna, fai!
Sono Claudio da Parma. Parenzo, tutto quello che ha detto il professor Orsini si è avverato. E adesso come la metti, imbecille?
Tifosi orsiniani, caro Parenzo.
Così
tifosi orsiniani,
ma non si è avverato proprio per nulla, visto che Putin voleva arrivare a Kiev e a Odessa, e lì per fortuna non ci è arrivato.
Posso dirti che questa qua è la vostra idea? È la vostra idea?
No.
Una puttanata pazzesca.
Solo se non ti ricordi.
Posso dirti
te
lo ribadisco, mi hai criticato
l'Ucraina
moltissimo.
Era sotto le bombe Kiev, ma perché non te lo ricordi?
Sì, però
la drammatica telefonata di Zelensky con
è
Biden.
È la guerra,
sì,
è la guerra.
Ma guarda che chi ha attaccato era Putin.
Ma
che voleva
si può discutere, è discutibile. Sì,
cosa,
certo, in quel momento, sì, ma cosa è accaduto prima? Te lo dimentichi sempre. Tu parti sempre da quel punto, ma prima qualcosa è accaduto, no? Dai. Però non torniamo su queste cose qua, dai. Ormai sono cose passate. Si deve fare la pace, si devono fermare le armi a ogni costo, dai. Adesso mi hai fatto diventare pacifista, forza. Gianni da Milano, fra poco ti presento un personaggio che... Mamma mia, quante te ne deve dire, quante te ne deve dire! Gianni,
Giuseppe, finalmente. Intanto ti volevo, invece di dirti buonasera, mandarti a fare il culo.
Ma
perché
sì, ma fai quello che vuoi, fai quello che
poi
vuoi.
Poi ti volevo dare del giullare provocatore.
Ah, va bene.
E invece a Parenzo del San David, perché lui... Vabbè, santo.
Dopo
lui,
aver detto questa minchiata, poi possiamo andare avanti. No,
questa trasmissione che fai tu è lo specchio del Parlamento e di quello che.
Il Parlamento
che
ospiti, non mi pare proprio.
Di quello che ospiti in trasmissione. Perché tu ospiti cane e porci, gente che scorreggia, che rutta, che fa di tutto
sì,
e di più.
È vero.
E io sai allora, che cosa stavo allora? Pensando? No, no, oggi pensavo, guardavo una su TikTok dei tuoi, pensavo quando tua madre e tuo padre, se ce l'hai ancora, spero di sì, guardano e sentono la tua trasmissione, che si, penso che si vergognino di te. Perché
ma
sei
questo,
veramente
questo Gianni,
schifo.
Caro Gianni,
no,
mio padre
schifo,
è morto prima che questa,
no,
prima che questa
ascolta,
trasmissione prendesse il via in maniera definitiva. Mia madre
schifo.
È malata,
ascolta,
e non si rende
attimo,
conto di quello che accade.
Ascolta, fammi parlare.
Lo schifo
parlare.
Sarai tu, perché? Hai rotto il cazzo adesso,
no,
dimmi,
no,
forza.
No, no, non è vero che hai rotto il cazzo. Quando il parlamentare di turno dice di andare a cagare a quello che lo ha, gli dice le cose,
vabbè, che sarà mai.
È la tua trasmissione. Poi dici complimenti a Scarcella. Scarcella è frutto di quel Parlamento lì e della tua trasmissione, coglione, non l'hai capito?
Ciao Gianni,
questo è,
ciao,
è frutto
fate,
della tua trasmissione.
Fatte una camomilla,
gente, ormai,
fatte una camomilla, fatte una camomilla. Un grande ritorno, viene da Dubai dove fa sicuramente la bella vita, perché lui ama fare la bella vita. Spesso si reca in Svizzera, non so dove sia residente. Certamente filo russo, certamente filo Putin. Ha un giubbotto col simbolo della Russia e anche una tazza con la faccia di Vladimir Putin. Lambenedetto, buonasera.
Ciao a tutti. Tazza che ho portato per
un applauso, grazie.
Tazza
grazie.
Che ho portato per Tony da Milano che mi sta aspettando sotto e gliela regalo.
Tony da Milano.
Direttamente da Grozny Cecenia.
Direttamente da Grozny.
Lambenedetto.
Ancora dobbiamo rifare lo stesso cinema di quando stavi a Tele Lombardia che mi leccavi il culo per venire da te in trasmissione, visto che non ti cagava nessuno. Ricominciamo ancora questo discorso.
Ecco. Ma io
sì,
non
sono appena
che faccia abbia
sono grande. Peccato, me l'hai leccato il culo per due anni perché non ti cagava nessuno.
Che faccia,
no,
che
ma va.
Allora, scusi, perché
si vede che avevo bisogno di uno stronzo da portare in missione.
Iniziamo col trash talk, grande.
È probabile.
Beh, sì,
vabbè,
è
oggi
probabile
oggi mi fai discutere con uno Parenzo che non sa neanche dove la Bosnia Erzegovina praticamente.
Allora, che cosa? No, guarda, scusami, ti posso dare una notizia.
Forse non sa neanche dove è Pola.
Era mia nonna materna, era originaria.
Lo so benissimo, ma tu, ma tu non lo sai neanche
mia
trovare
nonna,
sulla cartina. Ma lo so benissimo,
a Sarajevo
so
più
anche
volte, come sono stato a Belgrado,
sì,
in Serbia.
Sì,
certo,
sì, sì. Con Google Maps
certo
è andato. Vabbè, allora sono appena tornato da Dubai. Comunque,
allora scusami, innanzitutto partiamo da Putin. Allora,
partiamo da Putin, non da Dubai.
Come si mantiene questo povero stronzo?
Fallo youtuber.
In realtà sono progettista. Vabbè, comunque,
perché hai questo giubbotto con la Russia e la tazza con la faccia di Putin? Consideri
perché
Putin un grande uomo di Stato?
Allora, la tazza di Putin l'ho portata a regalo a Tony da Milano.
Sì, vabbè, lascia perdere adesso questi dettagli, non ce ne frega un cazzo. Sei tifoso di Putin?
Allora,
la tazza
del
gabinetto.
Ne avevo parlato l'altra volta.
Quella
allora,
è l'unica tazza.
Diciamo che in Russia penso che Vladimir Putin sia faccia parte comunque delle colombe, non di, sicuramente
cioè,
non
un
di
uomo di pace.
Cattivi.
Ah, certo.
Uomo
sì,
di pace. Sicuramente non fa parte di, quella, di quei Silovik cattivi, perché se ci fosse stato qualcun altro, secondo me finiva molto peggio.
No, ma lascia perdere adesso quello che succede. Cioè, tra le forze in campo in questo momento, cioè, tra Zelensky e Putin, l'uomo di pace.
Sicuramente è un uomo di pace, come può essere un uomo di pace Trump, che comunque comunque stanno cercando un accordo. Allora la situazione che è successa
cioè
in Donbass
è un criminale Putin o no?
No,
non è un criminale,
assolutamente no,
okay. Cioè Biden è più criminale di lui, gli Stati Uniti sono più criminali di Putin.
No, sicuramente quella situazione che è successa purtroppo nell'est è stata incancrenita da anni.
Da che cosa?
Ma lo prendi seriamente?
Da una situazione,
ma
da una
sto buffone lo prendi seriamente?
Da una situazione in cui comunque hanno finanziato le forze nazionaliste per scusa, guarda che quando parlavamo io di Ucraina, io, Giulietto Chiese, Nicolai Lini, tu il Donbass non sapevi neanche
citato,
dove cazzo era.
Hai citato quelli giusti.
Secondo
bravo,
te
giusti
se, praticamente per
hai
te il Donbass era
giusti,
certo che parla. Allora, la situazione lì purtroppo si è incancrenita dopo anni che comunque è partito, cioè non è che lo dico io.
Sì, ma chi è che ha provocato tutto? Andiamo al sodo.
Vabbè, sicuramente hanno provocato comunque gli americani, diciamo che comunque il loro zampino ce l'hanno avuto
non
per creare
neanche
conflitto.
Gli americani.
Ma in realtà
gli
americani volevano comunque non ci sono gli americani.
In Ucraina che è successo? Da quando è in corso la guerra
in Ucraina?
Non
ci sono gli americani in Ucraina.
È iniziato nel 2014 con il colpo di stato che è stato fatto
finanziato da
Crimea, chi l'ha presa la Crimea?
Finanziato non da me, finanziato
Chi l'ha occupata la Crimea?
Allora,
mi dici il nome e il cognome di chi ha occupato la Crimea?
Ci fu un'intervista alla CNN di Radio 24.
Scusami, mi puoi dire il nome e il cognome?
Musica, non si può neanche parlare. Ho capito, ma tu non vai dritto al punto, vai, prendi le cose come se fosse un commento di geopolitica. In Russia come si vive?
Si vive come in Italia, in alcune zone, in alcune zone si vive bene, in alcune zone si vive male.
Prova a dire le tue stronzate dove vivi. Che dici, cioè, in Russia, prova a dirle lì.
C'è sicuramente più libertà che magari anche qua.
Prova
nessuno
a criticare Putin.
Ma puoi criticarlo, guarda, ci sono trasmissioni radiofoniche dove Putin viene criticato molto di più che in Italia.
Sì, poi qualcuno finisce dentro un pilone,
assolutamente no, ma anche qui finiscono nei piloni. Ma non spara che cazzate, non sai niente sulla Politosca perché non c'è lo zampino su. Non sai un cazzo, stai parlando di cose. Navalny adesso ti mette a difendere pure un neonazista, minchia, certo. Ha pure lui a difendere, cazzo, va bene, minchia, bene.
Ma che siamo era al uno cinema. Che si opponeva a Putin, che
cazzo, beh, allora se un neonazista si oppone a Putin va bene anche lui, giusto,
e si difendeva, importante, ma il nemico dell'Italia ma guarda che non era neonazista manco per niente,
no,
detto. Era
uno, sai, partecipava,
era uno,
no, partecipava,
era un leader dell'opposizione, l'unico leader
partecipava alle manifestazioni neonazi, però non era
neonazista.
Scusatemi,
in Russia cosa che ti piace di più della Russia, dove ci vai spesso, conosci eccetera?
Ultimamente non ci sto andando tanto, però l'ho girata tutta, la conosco bene. Cosa mi piace della Russia?
L'ordine che c'è.
Ma c'è sicuramente c'è un ordine, la pulizia, che qua è molto paragonabile, quello che mi piace è il rispetto delle regole.
Nei regimi c'è l'ordine, ordine alla polizia, nei regimi, certo, c'è ordine,
più o meno simile alla Svizzera, guarda, la Russia è simile alla Svizzera, l'importante è che rispetti le regole. Sicuramente non vai in metropolitana a fare le scritte, hai capito?
Vabbè, adesso le scritte in metropolitana, certo, non saranno mica un dramma.
No, comunque guarda, io ti posso girare, guarda, c'è molta più libertà,
ma che non è un italiano sto coglione,
ah,
dai,
sì, vabbè, è arrivato il fenomeno, è arrivato.
Musica.
Parliamo un po' di Dubai, che mi diverto un po' su Dubai.
Allora, cioè, sei stato a Dubai, che però è considerato un puttanificio.
Allora, sono stato a Dubai e sicuramente devo dare atto che comunque Dubai è veramente uno zoccolificio. Però ho incontrato
uno zoccolificio.
Allora, ci sono dei posti, dei locali dove vai purtroppo, devo dire, anche io ho notato che c'è una presenza molto,
meno male,
purtroppo,
cioè,
meno male. Però non è che sono tutti così, ci sono anche gente seria. Io ho trovato, sono stato giù, sono amico del campione di basket Antonello Riva, ho trovato imprenditori seri come Daniele Pescara, ho trovato alla Merscavia, che è un mio amico giornaliere.
Ma chi se ne frega?
Ma tu a Dubai, a me cosa me ne frega?
Che cosa ce ne frega?
Però
noi,
in realtà è vero, è un zoccolificio della Madonna, quello sì, però ragazzi, se c'è la domanda c'è l'offerta, quindi cosa dobbiamo fare?
Vabbè, Gaetano da Catania.
Paghi pure tu.
No, io non ho pagato un cazzo.
Gaetano da Catania. Pronto, mi sentite?
Dimmi.
Mi sentite?
Dimmi.
Ciao Giuseppe, buonasera. Niente, io chiamavo semplicemente perché volevo dire una cosuccia a Parenzo, con quella vocina da damerino che ha.
Cioè,
probabilmente lui non ha mai provato l'entrata di un ladro a casa. Allora io dico, lui c'è o ci fa? Lui è caduto dal letto quando era bambino. Ma che cazzo dici, Parenzo? Tu sei un emerito stronzo, perché
io non ho armi.
Di 87
io
anni
non ho armi. Cosa
e gli dici
fare?
Di andare a mangiare il semolino, ma chi cazzo sei?
Beh,
tu non hai mai provato ad avere un ladro in casa.
Di... Mi sembra che il prefetto abbia scritto nella sua relazione che è un personaggio poco lucido, così ha detto il prefetto.
Tu sei scemo dentro, tu non puoi offendere una persona che si difende a casa
la relazione del prefetto.
Hai capito che non lo puoi fare?
Io ho citato la relazione del prefetto.
Tu lo fai apposta,
ma
tu
no,
lo fai apposta,
ma non ha insultato nessuno, dai, l'ha preso un po' in giro, non rompere i coglioni pure te, Gaetano, ha risposto.
Ma che fai?
L'avvocato di uno, ma si è già difeso lui, era in presenza qui, si è difeso alla grandissima, dai, Angelo
perfetto,
da Pisa,
perfetto.
Angelo da Pisa, forza, arriva i difensori.
Vorrei dire a quel mentale di Parenzo che Putin non ha invaso un bel cazzo, ha rotto i coglioni con questa stronzata che ha invaso la Crimea, ha invaso l'Ucraina, la Crimea non fatto
Crimea,
un referendum,
no?
Dove i russi hanno votato il 95% la partenza.
Un referendum farsa hanno fatto, una farsa.
Sì, chi lo dice? Il 95% lo dici te.
Ma come mai l'Europa aveva messo le sanzioni?
Alfonso da Firenze, le sanzioni alle 8:28 non gliela faccio. Alfonso da Firenze, vai.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Allora, io sono comunista, ma se mi entrano in casa lo butto giù.
È un problema tuo.
Mica gli dire libri come quel Frocio di Parenzo. E io poi ho pure i libri miniati.
Cioè questo è un comunista e dice Frocio di Parenzo.
Ha ragione, ma no,
Frocio no,
i vecchi comunisti, i vecchi comunisti, i vecchi comunisti come Alfonso, i ladri,
beh,
i
ladri anche li giudio trattavano, detto, lì, non sì, so vabbè. Quanto sia.
Inginocchiavamo in piazza lì alla Piazza Rossa e gli sparavamo in fronte.
Vabbè, questo non era bello, però diciamo in
teoria. Io non capito, credo che sia io era utile sparare in fronte a qualcuno nella Piazza Rossa. Interessante questo.
Fermi tutti, la Piazza Rossa della amata da Lan Benedetto. Fermo, ciao Lan Benedetto, ciao.
Grande, vi saluto, ciao, ciao, ciao.
La Zanzara.
Senti Grisania, io te lo dico proprio esplicitamente, ma tu mi hai rotto il cazzo, perché non è possibile che ogni volta che torno a casa il mio ragazzo, che si sente insistentemente, dopo che facciamo quello che si deve fare, mannusa l'ascella. Mannusa l'ascella. E soprattutto apprezza molto di più se sono stata 20 ore al lavoro, se sono andata in palestra, sono scalato l'Everest. Ma che è sta roba? Te prego.
Buon gustaio assoluto, devo dire la verità, quello che fa il ragazzo di questa signorina che invito qui in trasmissione naturalmente è assolutamente prezioso per la relazione, cioè un tipo di feticismo assolutamente valido, cioè per esempio l'afrore della ascella sudata dopo la palestra, magari anche con i peli, no? Cioè quello sì, che resta, sì, quello sì, che resta.
Sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, 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 no.
Davide
no,
non
no.
ama queste cose qua. Io amo fortissimamente l'odore forte, gli odori forti. Io li amo. Dunque, il suo ragazzo, cara
prima
signorina,
di cena,
il
poi.
Suo ragazzo è assolutamente da conservare, se lo tenga stretto, è un buon gustaio, è una persona che ama la vita reale, non ama le cose finte, i profumi.
Prima di
i
cena.
Profumi. Dai che non funzionano i profumi. Alessandro da Varese, vai.
Ciao Lorenzo, io ho un appartamento occupato da 2 anni. Chi mi risarcisce?
Parenzo forse ti può risarcire.
Parenzo,
no.
sì.
Per quale motivo?
La casa occupata da 2 anni, no. Da chi, scusa?
La casa occupata da 2 anni, non mi pagano l'affitto.
Ma da chi?
Chi mi
risarcisce? Da chi?
Dove?
Scusa.
Dove?
È occupata da una persona che è entrata, ha smesso di pagare l'affitto.
Questa è una vergogna tutta italiana. È una vergogna. No, si rivolga a Giordano. Si rivolga a Giordano innanzitutto, che è specializzato in questo.
Ma non è Mario Giordano.
Allora,
Giordano è praticamente il delegato del prefetto agli sfratti.
Sì, esatto. Sì, sì, sì.
È il delegato del prefetto. È il delegato prefettizio. Si chiama delegato.
Viviamo in uno stato di diritto.
No, ma Alessandro è perfettamente su questo. Ma su questo devo dire concorda anche Parenzo. Su questo concorda anche Parenzo.
Ma ha ragione. Ho detto che ha ragione.
E ognuno ha diritto a un risarcimento. Chiedo chi mi risarcisce.
No, ma Alessandro.
Ho detto, ascolta, non vorrei essere equivocato. Ho detto che ha ragione. Se poi mi chiedi se la cosa mi interessa, ti rispondo con grande franchezza.
Ma come ha ragione il signore prima? Che l'hanno come ha ragione il signore prima? Che ha sparato una persona e il giudice gli ha tolto la pistola quando non aveva il diritto.
Il giudice gli ha tolto la pistola. C'è stata una relazione del prefetto.
È una cosa diversa.
C'è una relazione del prefetto che dice che il signore non è.
È stato condannato.
È meglio che non maneggi armi.
No. Perché c'è 87 quello anni e non gli devi lasciare
ma quelle sono decisioni del prefetto,
dai. È regolato, lei quello che non capisce è che l'uso delle armi nel nostro paese per fortuna è regolato. Uno deve sostenere degli esami, deve fare dei periodici controlli, eccetera. Il
se
prefetto
ce l'ha,
giustamente
ce l'ha, per me ha diritto di averla.
Il prefetto ha detto che il nonnino di 87 anni non può girare come Clint Eastwood, questo ha detto per come Rambo, per le città.
A casa sua non sta girando come Clint Eastwood.
Secondo argomento, primo argomento l'abbiamo
però scusa Alessandro, non c'entra niente con la casa che ti hanno occupato questa roba qui, non c'entra un cazzo.
No, il concetto è uno solo.
No, è un concetto molto diverso.
Allora, io dico sulla casa occupata, io ho le idee molto chiare, dico che è vergognoso.
Dimmi Davide, dimmi.
Dico che è molto vergognoso il mercato di questi qui che occupano le case e vanno sgomberati. Se però poi mi chiedi, Davide, ti interessa il caso di questo?
Perché, no, poveraccio, che fa male ha fatto sta Alessandro.
E io cosa invece, devo dirti una balla?
Alessandro,
non mi interessa in alcun modo.
Vedi, allora, Alessandro Lavarese, se fosse anche milionario, non è milionario, ha il diritto di vedere sgomberata immediatamente la sua casa.
Sì,
è
giusto,
occupata da 2 anni da una persona, dice lui,
giusto,
naturalmente, giusto, che non paga l'affitto.
Sì.
Ora, in un paese normale, dopo,
sposato,
dopo un
figli,
mese che uno non ti paga l'affitto, dopo un mese, devi andare fuori dai coglioni con le buone o con le cattive. Me ne fotto che questa persona abbia bisogno, che abbia dei figli, eccetera. Purtroppo la vita è la vita. Se Alessandro Alessandro Davarese ha la casa occupata da uno che non paga l'affitto, questa persona deve andare fuori dai coglioni. È inammissibile che da 2 anni non riesce a mandarlo via. Grazie Alessandro. A Allora, qui in studio Tommy il feticista. Buonasera.
Buonasera ragazzoni.
Allora, scusi un attimo, lei è un dog slave.
Perché io sono un dog slave.
La voce. Lei parla con la voce perché ha la faccia coperta.
Ho il muso, signor Parenzo.
Muso da
buonasera,
cane.
Dottor Parenzo.
Ha il muso da Bravo. Cane, giusto?
Ho il muso perché da cane.
Il muso da cane, sì.
Ci metto il muso e non la faccia.
Ma lei gira anche con la faccia scoperta quando cioè lei non si manifesta?
Ma allora io
Meglio di no. Allora, lei viene dal Lago Maggiore, provincia di Novara.
Esatto.
Ha 39 anni, alto abbastanza perché alto
1,87.
Sì, lavora come camionista, lei fa il camionista.
Sì.
Però fondamentalmente la sua grande passione è essere un dog slave.
Un dog slave.
Che cazzo vuol dire dog slave?
Allora, dog slave, allora vabbè, partiamo dal fatto che io sono da quando avevo 7 anni sono feticista del piede femminile.
Vabbè, quello anch'io sono feticista del piede. Come si è innamorato del piede femminile lei?
Io la prima volta che guardavo i piedi di mia zia sul divano.
Io lo sa come mi sono innamorato dei piedi sì, della zia. Guardava i piedi della
la zia, mamma. Signor Parenzo, la zia.
Ma se guardava i piedi della zia, fagli guardare i piedi della zia.
I piedi della zia.
Posso dirti una cosa, come mi sono innamorato io dei piedi? Io ricordo, mettetemi la musica per favore, la musica quella lenta, quella da racconto, diciamo, drammatico, grazie. La musica da racconto drammatico, mettetemi la regia, grazie, grazie mille, grazie. Ecco, benissimo, con un po' di ritardo stavate a dormire, regina. Allora, la questione è molto semplice. Era l'estate, non mi ricordo di che anno, erano sostanzialmente gli anni 70. Avevo 11-12 anni, forse 13, mi trovavo in una piscina a Mazara del Vallo. Mazara del Vallo, da amici di mio padre. C'era una signora, la moglie del proprietario di casa, che esponeva in piscina, seduta sopra un materassino, esponeva i suoi piedi. I miei occhi furono folgorati, furono rapiti da questo piede che penzolava. Il piede Mamma penzolava dal materassino e io avevo gli occhi che si erano concentrati, folgorati, rapiti da questa immagine meravigliosa di questo piede perfetto, laccato, mi ricordo ancora, di amaranto. Questa fu la scena che mi fece innamorare dei piedi, che mi fece diventare un feticista di piedi femminili. Grazie.
Mamma mia, ragazzi.
Grande.
Lei invece, grande. Sua zia, dove si concentrava la sua vista?
Allora, io, mentre mia zia lì dondolava sul divano, che è una pratica che...
Lei che faceva? Stava lì?
Io stavo lì, seduto, tranquillo, con la televisione. Da una parte mi ricordo ancora c'era il grandissimo Lupin, che io ho sempre amato.
Lasciamo perdere.
E dall'altra parte questo piede. Ci ondolava.
Il suo numero preferito qual è?
Allora, sinceramente, il 37 è il mio numero preferito.
Io non ho numeri preferiti. Però, che cosa guarda lei?
Guardo l'inclinazione del piede, quello come è buono, fatto il piede, le dita del piede.
Sì.
E ogni tanto anche lo smalto, comunque il
tutto.
Ma
diciamo,
perché ha una maschera? Perché parla con questa maschera?
E adesso ne parliamo, ne parliamo un attimo. Scusa un attimo. Allora, sostanzialmente tu fai un dog slave.
Esatto.
Fai dog slave? Hai delle padrone?
Allora, sono una persona molto libera, non ho delle padrone. Il dog slave lo faccio principalmente nei play party.
Sì.
Ogni tanto frequento
play party privati, no?
Play party no, play party nei locali.
Nei locali, sì.
Frequento ogni tanto i mangi.
Cioè, tu stai a quattro zampe sostanzialmente. Ti
allora,
metti...
io essendo una persona molto solare, cosa succede? Mi presento, mi inchino, bacio la mano della signora e eseguo poi i suoi ordini. Eseguo i suoi ordini.
Puoi stare a quattro zampe al guinzaglio.
Esatto,
giusto?
Esatto.
E come ti trattano?
Allora, mamma mia, trattano molto molto bene, perché vedono questo cagnolino che dicono boh. Allora mi fanno le coccole, così. Però ogni tanto
Ameresti essere trattato peggio, diciamo.
Esatto, ogni tanto.
Cioè, vorresti essere picchiato anche.
Una bella frustata.
Ma
arrivano, ma arrivano le frustate.
Però ne vorresti di più di frustate.
Ma sì.
Lei, alle ultime elezioni, che cosa ha votato, caro Dogplay?
Allora, io
Dogslave, scusi,
ho votato.
Mi dica la verità, mi dica la verità.
Forza,
alle
forza,
ultime elezioni,
forza.
È un frutto che, dottor Parenzo, lei mangia d'estate? Meloni.
Ha votato la Meloni. Ha votato la Meloni.
Io sono a posto così.
Perché la Meloni è bella dominante.
È bella dominante.
Io sono a posto così. Io sono veramente a posto.
Dopo aver ricevuto questa notizia, Parenzo dice di essere a posto, che non ha altro.
Sono a posto così.
Perché ha l'immagine del dominio della Meloni, dunque lei si è un po' affascinato.
Parenzo, posso dirle una cosa?
Sì.
Certamente,
ho detto
mio caro.
Nel Vangelo del grandissimo padre Alex, detto il coglionazzo, che lei diventerà presto feticista.
No, non credo proprio che diventerà posso escludere una cosa.
Lei è un coglionazzo.
Potrebbe votare anche Fratelli d'Italia, ma non diventare un dog play, un dog slave. Posso dirle una cosa?
No, feticista, non dog slave.
Sì, ma ci sono più possibilità che Parenzo voti Fratelli d'Italia piuttosto che diventare feticista. Giusto, Parenzo?
Questo è una ottima sintesi che hai fatto, che mi sento in qualche modo di sottolineare.
Potrebbe addirittura votare Fratelli d'Italia piuttosto che diventare un feticista. Comunque,
su questo non c'è dubbio alcuno.
Lei ogni tanto va in giro vestito da cagnolino, trasportato? In giro
pure da cagnolino.
Ti confermo che io non ho. Ogni tanto ti confermo, in privato, sì, con magari delle amiche mistress.
Sì. Ma questo a me dispiace.
Ma no, perché
fa da tappetino ogni tanto?
Mi faccio calpestare, mi faccio bevo anche dalla ciotola, mangi i croccantini mentre la padrona mangia la pasta seduta tranquilla sul divano.
Cioè, la scena è questa, no?
La scena è questa.
Lei mangia dei croccantini. Scusi, perché c'ha questa roba qua con le mani?
Perché sono
con le mani nascoste. Sembrano dei guantoni, ma non sono guantoni.
Non sono guantoni da box, ma sono mani da cane. Mani da cane con le impronte del cagnolino.
Cioè, per cui lei.
Siamo alla follia assoluta, lo sai.
Parenzo, ma lei non si immagini.
Sì, nel suo posto di lavoro, i suoi datori di lavoro, lei fa il camionista, no? Avrà una ditta, che ne so, che la paga. Lei gira evidentemente per la provincia di Novara, immagino, no?
Facciamo la Lombardia.
Conoscono questa sua passione, no? Non conosco.
No, allora qualcuno sa che sono feticista.
Che lei se ne vergogna un po' di dirlo ai suoi datori di lavoro.
No, vabbè, ovviamente non lo dico.
Perché la figura del camionista che fa il dog slave, che mangia della ciotola, non è una bella figura tra i camionisti.
Ma non è quello il problema.
Posso dire una cosa: i miei amici sanno tutti, dal primo all'ultimo, che io sono feticista del piede fin da bambino.
Sì, ma lasci perdere, feticista del piede tantissimi.
Compreso
il sottoscritto. La cosa interessante è che lei è un dog slave, che lei fa lo schiavo vestito.
Non c'è nulla di interessante in quello
niente. Beh, solo che ha votato la Meloni, forse questo è interessante.
Esatto, bravissimo, l'unica cosa interessante.
Parenzo, facciamo un video io e lei che faccio il suo
Cosa sarebbe disponibile a fare, per esempio, per qualcuno che la reclutasse come dog slave, di fare, che ne so, di stare quante ore a quattro zampe al guinzaglio?
Ma io non ho questi problemi, dottor Cruciani, perché come vede ho le ginocchiere, quindi posso stare tantissime ore in ginocchio.
Perché secondo te, Cruciani, quanto varrebbe un mio video? Voglio chiederti, giusto per capire, quanto potrebbe valere, è ovvio che non lo farò mai, è inutile dire, ma quanto potrebbe valere un mio video con al guinzaglio di questo idiota?
Perché lui vorrebbe farsi tenere al guinzaglio. Un video tuo al guinzaglio, un video tuo al guinzaglio in una sessione, diciamo, di dog, di dog play.
Sì, giusto per capire mondo nel quale siamo.
Sì, sì. Potrebbe valere, secondo me, intorno ai 5, tra i 5 e i 10k, non tantissimo. Però potrebbe valere.
10.000 euro per uno al guinzaglio? Sì, per me al guinzaglio.
Per te al guinzaglio.
Ma la mia dignità vale molto di più di questa schifezza.
Ma Parenzo, mai lo stesso, Parenzo.
È un grande, però lei, scusi un attimo, ma lei è di destra, no? Anche è di destra, sì. Lei vota la destra. La ringrazio molto, mi raccomando, continui a fare il dog slave, continui a fare lo schiavo, continui ad andare in giro ogni tanto al guinzaglio. Quello non lo so, ognuno vota quello che
vuole. Posso dire una cosa, Cruciani, al volo?
No. Che cosa vuole dire? Vuole fare una marchetta?
No.
Se fa la marchetta la piglia a calci il culo. La metto là.
Assolutamente, voglio solo dire una cosa. Ragazzi, lo dico a tutti, slave, dom, tutti, uscite, non nascondetevi dietro il telefono, parlate tanto, andate ai play party e soprattutto parlate sempre di consenso e sicurezza.
Vabbè, quello è sicuro, bisogna essere costretti, chiaro, non è che bisogna...
Perché prima del ruolo c'è la persona, ragazzi.
Fermi tutti, italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.